Voglio sapere i motivi per i quali
sì.
è finita quella deliziosa trasmissione.
Lo so, deliziosa, è fatto bene. Adesso poi te li racconteremo in privato, perché non è che possiamo mettere in pubblico tutto.
No, non volevo in pubblico, voglio sapere se...
Se riprendiamo, dici?
Sì, magari sarebbe.
Eh beh, certo.
Io mi ero illuso, dico adesso ho fatto la trasmissione con questi due, va avanti 10 anni, durata mezz'ora.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Silvio forever sarà Silvio realtà, Silvio per sempre. Silvio fiducia ci dà, Silvio per noi, futuro e presente.
Io sono legato a Silvio Berlusconi per sempre, che se mi occuperò di calcio tutta la vita sarà per il Milan, se mi occuperò di altre cose saranno altre cose, come prima mi occupavo di altre cose, ma non... Insomma, Silvio Berlusconi è il mio presidente da sempre, lo è dal 79 quando l'ho conosciuto, ed è un'avventura che è un'avventura per tutta la vita, cioè non è previsto che si interrompa.
Popolo di libertà.
Sì, però era anche un po' incazzato oggi Galliani, questo era precedente, era anche un po' incazzato perché la notizia del giorno, non c'è dubbio, sono... Galliani, perché forse il sistema Silvio, come l'ha chiamato qualcuno, perde un altro pezzo. Addirittura fanno più rumore, caro Parenzo, e siamo qui in diretta dalla Fiera di Milano, da agenti.it. Applauso, grazie.
Applauso di regime, perfetto.
Forse fanno più rumore, tutto organizzato dall'Istituto Luce,
sì,
della Zanzara.
Sì, esatto.
E fanno più rumore le dimissioni del direttore generale rispetto alla decadenza.
Decaduto di... anche Galliani.
Perché la decadenza,
anche lui.
No, la decadenza in realtà era.
Ahimè, c'è anche la decadenza del Milan. Ahimè, c'è anche la decadenza del Milan. Avanti, poi dirò qualcosa.
Buonasera. La voglio forte l'applauso. Di più.
Questo è spontaneo.
Comunisti.
Questo applauso è spontaneo.
Di più, applaudite Formigoni.
Bene.
Voglio un
ciao
coro. Formigoni.
Molto tiepido.
No, che tiepido. Più forte, più caloroso è il vostro, diciamo
mai,
la verità.
Anche lei è un po' decaduto.
Neanche per idea.
Ma come no?
Risorgente. Risorgente, risorto, camminante.
Ma noi non siamo credenti, però. Per cui...
questo, però, era una vostra colpa.
È molto grave.
Vi perdete il godurioso della vita.
Però voglio farvi ascoltare una senatrice del 5 Stelle.
Ah, beh.
La signora Taverna.
Andiamo bene. Nomen omen.
Ah, perché spunta da una taverna, ha saputo anche lei.
Nomen omen. La sentirete. Discorsi da taverna.
Già
appunto.
Sa tutto lei, già sa tutto quello che ha detto.
Ero lì in aula a sentirla, no?
Allora, dice che le viene da sputare in faccia a Berlusconi.
No.
Sì, ti giuro, così ha detto.
Taverna.
Discorsi da taverna.
Quando io ho visto la statua di cera di Berlusconi, è una statua di cera, mi è passato sotto, perché poi noi siamo alti, posizione privilegiata, un giorno di questi gli sputo, guarda, non ce la farò a trattenere.
Allora, siccome ci accusano di dire troppe parolacce in questa trasmissione, caro Formigoni, questa è una senatrice della Repubblica che
senatrice
dice che vuole,
5 Stelle
che vuole
5
sputare
stelle.
In faccia a Berlusconi
5
se lo vede.
Stelle è lì, a cavallo della Repubblica,
un
po' cavallo di un asino, un po' cavallo di un cavallo.
In che senso?
Beh, 5 Stelle non è che siano proprio della Repubblica.
Poi
no?
Dice anche che meraviglia dirgli che la testa è dalla P2. Vabbè, questo magari adesso sarà d'accordo pure lei su questo.
No, io ho rotto politicamente con Berlusconi.
Ma sentiamo ancora la taverna che ci fa divertire. Poi
sentiamo la taverna.
Poi parliamo un po' di Galliani.
Nomen omen.
Io la gente gli ho risposto grazie a te. Cioè io sono andata lì e ho detto: ma lo sai che c'è la tessera della P2? Ah, che meraviglia! Erano anni che io stavo davanti alla televisione a sentire dire una manica di stronzate in fila una per una, e dicevo: ma che stai a dire?
La genialità.
Poi dice che vuole menare Giovanardi, dice
senatrice.
Anche che vuole picchiare Giovanardi. Ma questa qua...
Auguri!
Cioè, ma al confronto noi siamo dei santi,
vabbè,
capito?
Certo,
questa
certo.
Sta in Parlamento.
Educande!
Dunque, se a me mi rompono le scatole, ancora una volta, dirigenti, non dirigenti di qualsiasi azienda italiana possibile, che io dico le parole...
Cioè, ascoltate cosa dicono al Senato. Cosa dicono al Senato.
Vabbè, Giovanardi.
Io mi sono invecchiata al Senato, io ero un fiore quando sono entrata. Signori, noi tutti i giorni... noi entriamo là dentro e io c'ho da una parte in fila Schifani, Berlusconi no, è una bugia, non viene, Berlusconi non viene. Gente come Giovanardi che si gira, mi guarda e mi fa no perché il caso Ustica è un'invenzione, no perché ad Aldrovandi non gli hanno menato, non gli hanno menato, ma io scendo e temeno a te, poi mi devi dire un suono, non è vero, non è vero.
Da un certo punto di vista è la numero uno, però una delle cose più cliccate del giorno sulla rete è lo scontro epocale di ieri sera tra il qui presente Roberto Formigoni
e la signora Santa De Che
da Santoro,
anzi la signora Sallusti bisognerebbe chiamarla forse, no?
O no?
Io non metto dito
tra moglie e marito,
non metto dito. Ieri ho fatto una trasmissione con due santi, un santo e una santa, Santoro e Sant'Anchè. Si figuri lei, come celeste sfigurato, erano più in alto loro di me.
Però come battutista lei non è male.
No, potete offrirmi un piccolo ingaggio?
Beh, se dovesse andare male,
facciamo una trasmissione a tre. Va bene, sì, esatto. Okay.
Va bene, allora sentiamo però il clou. Il clou, quando devo dire, la Sant'Anchè con una certa prontezza ha detto: però le vacanze Berlusconi si è sempre pagate da solo.
Ah, sì, certo.
A differenza,
no,
diceva lei,
Sant'Anchè. No, non l'ha detto.
Però,
altrimenti le arrivava un man rovescio.
Ah, le avrebbe messo le mani addosso?
Cioè. No, soltanto con una asticella.
Sentiamo.
Silvio per noi. Che voglio finire soltanto
una persona come Berlusconi,
una persona come Berlusconi che si paga le vacanze e si compra le barche, intanto è questo.
Ha sempre amato sentire no, io non
allora,
so
intanto Berlusconi
ha sempre sentito e poi ha fatto quello che
vuole. Intanto Berlusconi è l'uomo che si compra, paga le vacanze, si compra le barche con i propri soldi, col frutto del proprio lavoro e non si fa mantenere da nessuno, prima questione, e non ha mai rubato i soldi agli italiani. Perché è comunque al netto
gentile
della divisione.
Avrei potuto rispondere ben
cosa?
Altro alla Santa De Che.
Cosa non ha detto?
Avrei potuto dire, cara Santa De Che, ma i PM sbagliano soltanto quando accusano Berlusconi e non quando accusano Formigoni. Io non sono mai stato condannato. Mentre il tuo capo, cioè il tuo padrone, chiamalo come vuoi, mi sembra che di condanne ne abbia ammucchiato parecchio.
Lei dice l'uso politico.
No, la
del
Santa
PM.
De Che è sempre lì pronta a dire che la giustizia nei confronti di Berlusconi è sbagliatissima. Probabilmente ha ragione. Sì. Ma sbagliate i confronti di Berlusconi e ha ragione i confronti di Formigoni. Fra l'altro Formigoni non ha subito neanche una condanna,
a differenza del suo leader.
A differenza, comunque io sono un gentiluomo e queste cose non gliele ho dette.
Poi gliele dice oggi.
Ma perché siamo già in trasmissione?
È in diretta,
no,
certo.
Sì, ma no, mi avevate assicurato lì. No, ma mi avevate assicurato che erano chiacchiere tra di noi.
A parte la Santa Che, ma perché non ingaggiate Galliani? In fin dei conti Galliani ha fatto come Alfano.
Noi però, noi, non Forza Italia, noi del nuovo centrodestra. Soprattutto se è vero che a questa buona uscita 50 milioni perché
farebbero comodo alle casse,
certo, siamo alla ricerca di militanti
perché
che aiutino.
Perché non fanno una telefonata a Galliani? Dato lei è pure milanista. No,
io lo vedo pure, ma spero di vederlo. No, domenica il Milan gioca a Catania. La domenica successiva. Sì. Perché lui ha detto che se ne va dopo che abbiamo giocato con l'Ajax. Quindi la sera dell'Ajax
potrebbe ingaggiarlo.
Glielo propongo.
Comunque, ma ce lo vedrebbe bene in lista.
Propongo. Adriano, ma Adriano è un grande. Adriano
capolista
è grande.
Del
Adriano
Nord-Est.
È un grande Adriano.
Ma starebbe bene quindi come capolista nel Nord-Est?
Ma certamente sì, ma certamente
nel Nord-Ovest,
ma certamente sì.
Comunque.
Ma Adriano se accettasse di venire in politica
poi,
con noi,
magari anche
certo,
piccolo regalino, piccolo argento.
No, immaginatevi una cosa. Sì. Adriano prende la buona uscita da Berlusconi e i soldi di Berlusconi finanziano un nuovo centrodestra. Questo è un'ideona.
Come
non siamo ancora in trasmissione, ne vero?
No, diretta, tutte siamo,
cose. Siamo già in diretta. Ma allora sono svelati.
Scusate,
i piani.
Però il Milan è un disastro. Lei che
è
Milan
un po' in decadenza. Ma risorgerà anche lui.
Come
innanzitutto avete visto che a Glasgow abbiamo fatto un partitone.
Però scusi,
a Glasgow abbiamo fatto un partitone. Il Barcellona deve proprio andare a perdere.
Vabbè, tanto con l'Ajax in casa.
Ho capito.
Però scusi un attimo, possibile mai che
però fate star male ancora Galliani, perché Galliani le partite è magnifico Galliani come spettacolo, perché le partite le soffre personalmente. Io sono lì vicino a lui quando riesco ad andare appena sopra, è uno spettacolo.
Ma dice parolacce anche tanto?
No,
mai.
È un signore.
Quello solo noi. Scusi un attimo, io voglio dire una cosa, ma si può dare una società in mano alla signora Barbara Berlusconi adesso?
È pronta?
No, secondo me sì.
Anche per fare politica, secondo lei?
Allora, meglio di Marina, Barbara è molto giovane, dopodiché la politica bisogna avere passione per farla, bisogna avere voglia per farla. Sia Marina sia Barbara hanno detto giustamente credo che non vogliono occuparsi di politica dopo aver visto quello che è successo al padre.
Comunque facciamo qui un appello, adesso c'è il traffico, due minuti di pausa, un minuto, quello che è orrendo, dovremo togliere il traffico, cancellarlo, distruggerlo, distruggerlo con le bombe atomiche, abbiamo un sacco di interruzioni qui perché abbiamo un sacco di pubblicità, cioè soldi, denaro, è vero, però
non per finanziare il nuovo centrodestra.
Perché no? Facciamo perché no?
No,
serve
perché
la radio, no? Con uno che interviene come me poi io che vi metto un dentro più spot,
però io sono un genere, sì, io sono quindi un po' falco però Formigoni in questo, eh.
Lei è un falco?
Penso che lei è stato un po' ingrato.
Andrà a finire male anche lei.
Penso che lei è stato un po' ingrato nei confronti di Berlusconi.
Ma neanche per idea. Ma neanche per idea. Abbiamo cercato di convincerlo in tutti i modi.
Ma è prigioniero di qualcuno?
Sì, dei falchi.
Prigioniero.
Dei falchi e delle pitonesse, animali che svolazzano e che strisciano.
Cioè, minus Abens,
che strisciano.
Come che strisciano?
Strisciano.
Come dei vermi.
Le pitonesse strisciano.
Come dei vermi.
Le pitonesse. No, il pitone non è un verme. Cioè, si,
però
nutre di vermi.
Si nutre di vermi.
Beh, striscia. Il pitone striscia.
Però scusi un attimo, ma lei.
Non l'ha studiato all'elementare?
Sì, è vero, striscia. No,
il cane abbaia, il gatto miagola, il pitone
striscia.
Striscia.
La pitonessa striscia. Tanto non siamo in diretta.
La pitonessa. Pitonessa.
Però siete stati alleati fino all'altro giorno.
Ma certamente sì. Ma certamente sì, ma difatti mi avete visto. Visto ieri, no? Io ero tutto un sorriso, tutto un salamelecco, tutto un affetto nei confronti della pitonessa.
Ma perché lei è democristiano?
Ma perché io sono un gentiluomo. La pitonessa ha cominciato a scaldarsi.
Ma sta dicendo che striscia. Che
no, è la pitonessa.
Che sono animali, che sono dei cani.
È stata lei a scegliere.
L'ottima trasmissione è sempre la migliore.
Viene le zanzare di casa mia. Si nutrono di me.
Era Dell'Utri che diceva ottima trasmissione. Spesso ospite fisso, anche lei diventerà ospite.
Speriamo
fisso,
che porti bene.
Allora, è con noi Roberto Formigoni, ex presidente della Regione Lombardia, esponente di Nuovo Centrodestra, potete trovare un nome migliore, è una cosa orrenda.
No, colloca bene sullo scenario politico.
Nuovo Centrodestra. Ma è una cosa anonima, non dice
non
niente.
Non è meglio NCC, no, lo
è nel centrodestra e siamo nuovi. È un nuovo centrodestra, sembra più razionale. Che innova, sì, che guarda al futuro, che vuole
lei,
sistemare le cose.
Ma è che è politica, la politica.
Che è nuovo?
È nuovo di...
che c'è, centrodestra
che c'è
è
di nuovo? C'è Cicchito che ha 80 anni, cosa c'è di nuovo? Formigoni, me lo faccia dire che non c'è nulla di nuovo.
Lei stia sereno.
Sì, no,
lei
calmo, scusi,
è un po' di tempo che fa la zanzara, scusi. Sì o sì?
Sì, 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 come no.
Se lei si innova, la zanzara avrà sempre più successo. Possiamo dire la nuova zanzara.
Ah, dice, nonostante il vecchio Cruciani.
Quella ancora meglio. Cioè, è nuovo, quello che funziona meglio, che funziona di più.
Mi faccia capire, voi avete
differenza
espulso le scorie
FI. No, se ne sono andate per loro
le scorie,
scorie.
Chiamiamo le scorie.
Noi siamo cugini. Non dimentichiamo che il grande zio ha detto che dobbiamo chiamarci.
Sa che il grande zio è Berlusconi.
Il grande zio ha detto che dobbiamo chiamarci.
Perché grande zio lo chiama?
Beh, ha detto che siamo cugini, no? Quindi se noi siamo cugini, lui è grande zio.
Il conte zio, come
il grande zio. Il grande zio ha detto che siamo cugini.
Sa che Sallusti è dato del mafioso a Schifani, ha visto?
Ma no, ancora?
Sì, ha detto uomo d'onore e tutto.
No, questo è sbagliato, questo è inaccettabile.
Ma come mai? Ma Sallusti è passato dalla santificazione di Schifani.
Questo è sbagliato, perché dobbiamo seguire il consiglio del grande zio e volerci bene come cugini.
Questo è stupendo, il conte zio.
No,
grande zio.
No, scusate, è vero questo, questa non è una battuta. Questa quindi poi
sì, ma potete essere cugini, ma vi danni
mafiosi. No, siamo sempre fuori io. Sì.
Perché noi abbiamo fondato due partiti diversi, sì, no? Loro d'accordo. Hanno voluto fare un partito estremista, radicale, eccetera, sì, eccetera. Invece
sembra
un partito
Albadorata quasi,
moderno,
no? Tipo
innovatore, eccetera.
Moderno.
Però alle elezioni europee ci presenteremo da soli, perché sono elezioni, certo, proporzionali.
Sì.
Ma a primavera ci sono anche le elezioni amministrative.
Sarete
dove il centro-sinistra fa il cartello del centro-sinistra, sì. Io mi auguro che nel centrodestra faremo cartello e centrodestra,
e
quindi che anche
se
FI così, accetti di allearsi con
se
noi.
Se va avanti così agli insulti, mi sembra complicato.
Per questo non dobbiamo insultarci. Il grande zio ha dato il consiglio giusto e io lo seguo e non insulto nessuno.
Ma deve chiamare il giornale.
E
no,
anche
perché
ieri, vabbè, il giornale.
Sì. Il giornale che
è? Il giornale non è arrivato.
Ma
il messaggio
si augura
del grande
che
zio
cambi il direttore del giornale?
No. Io non interferisco.
Senta, ma ha sentito che la Pascale vuole andare dal Papa per Berlusconi?
Ho visto.
Sì. Che dice lei che
insomma, è un bel gesto.
Una cosa fantasiosa.
No, però,
un po' di fantasia.
Ma però è un bel gesto che dice la sofferenza che lei sta vivendo, che Silvio sta vivendo.
Guardiamoci negli occhi.
E quindi è così. Io ne sono profondamente convinto. E quindi dice a chi posso rivolgermi?
il Papa può confortare.
Ah, ecco,
Beh, certo,
telefonare.
Non è che vada da, voglio andare dal Papa come quarto o quinto grado di
giudizio. Che non esiste.
Vuole andare.
Magari lei vuole così, no, magari la Pascale intende
no.
questo.
Io l'ho letto in questo modo che mi sembra.
Ma come può andare dal Papa Berlusconi che si è separato, divorziato? Cioè, anche lì è un
vabbè,
po' quello assurdo,
che c'è.
No?
Allora, ma voi
non
sapete
sbaglio.
Che per il cattolicesimo un conto è peccato, un conto il peccatore. Conto il peccato, un conto il peccatore. Il Papa certamente abbraccia.
Tutti
peccatori o santi, altrimenti guardi, io stesso ma anche voi sareste fuori gioco.
Ah, noi
sì,
sicuro,
ma noi non siamo
allora, dentro. Allora, chi le ha rubato il cellulare, ha fatto quei retweet,
no,
uso la parola retweet
che è successo,
una parola orrenda,
però.
Spieghiamo che è
spiega
successo.
Che è successo,
allora,
no, ma non è necessario
formico. C'erano dei bei sederi no, erano belli, erano belli o no? Sì,
oggettivamente, qui bisogna essere oggettivi.
Dei siti porno.
Arrivate al dunque, che subito chiariamo l'equivoco.
Retweetati dal telefonino di Formigoni,
sì.
Giusto?
Sì. Cioè, retweet... che io ho cancellato subito.
Vabbè, certo.
E poi ho scritto il commento, un pirla mi ha rubato il telefonino, ha messo su queste cose, uno scherzo.
Chi è stato? Vogliamo
di
il nome?
Pessimo gusto.
Vogliamo
no, io so il nome e cognome.
Ma chi è uno dei vostri, NCD?
È uno dei collaboratori, eravamo a cena.
È un uomo di
dopo una trasmissione televisiva che avevo fatto, eravamo andati a cena tardi.
Sì.
E a un certo punto il discorso era andato anche sulle condizioni di tempo che avrebbe fatto. Tempo. Che tempo farà i prossimi giorni?
C'era un sedere così, che tempo fa?
Sia buono.
Ma l'ha cacciato o no questo collaboratore?
L'ha cacciato o no? Non è un mio collaboratore, altrimenti
no?
L'avrei cacciato.
Lei si
sì.
fa prendere il telefonino.
Mi sono invitato a prenderlo a calci nel sedere.
C'era il telefonino sul tavolo?
No. Ero l'unico ad avere il telefonino con questi servizi, per cui per vedere
servizi?
Le previsioni del tempo
previsioni?
L'ha studiato lui, gli ho anche liberato il PIN.
Ah, ok.
Ah,
il PIN, no?
Sì.
E gli ho detto, vabbè, cerca tu mentre noi andavamo avanti a chiacchierare.
E poi sono venuti fuori.
Infatti, ci ha illustrato bene le previsioni
piove,
del
non
tempo,
piove, le nuvole,
tutto
cioè?
Perfettamente, no?
E poi
sì. Perché dovevamo andare in giro.
Sì.
Poi, ormai era arrivata tardi, ci siamo salutati sì.
E
ognuno è andato a casa, a dormire in macchina. Mi sono ricordato questo, ho visto queste cose, le ho subito cancellate, ho fatto il commento, dopodiché il giorno dopo l'ho preso e gli ho fatto
un mazzo così.
E lui
un
come
mazzo
si è giustificato?
Niente, non si è giustificato, uno scherzo, era uno scherzo.
Ma come uno scherzo?
Dico, pirla, era uno scherzo del puntini.
Cazzo, vabbè, lo aggiungo io questo qua. Però l'ultima cosa è questa, la Mussolini. Ma è avvelenata, entra alle riunioni e vi dice buffoni, traditori, infami. È tornata ai
vecchi
tempi.
Che doti di sopportazione dobbiamo avere noi del nuovo centrodestra. Difatti stiamo diventando tutti di San Sebastiano. Prendiamo le frecce e sopportiamo pazientemente le persone moleste.
Come
uno degli insegnamenti, uno dei comandamenti, è sopportare pazientemente le persone moleste. Noi stiamo facendo esercizio di sopportazione. Ma voi avete visto cosa ha fatto l'altro giorno? Stavamo discutendo della decadenza di Berlusconi, quindi eravamo tutti impegnati, noi e loro,
dice Alfano,
a cercare di convincere gli avversari a non votare la decadenza di Berlusconi.
È entrata, ha detto buffone.
Lei si è iscritta a parlare? No,
prima.
Ha avuto 10 minuti di tempo.
Sì.
Invece di utilizzare questi 10 minuti per cercare di vincere gli avversari, ha sparato tutto il tempo contro di noi.
Ah,
no, avete presente quello
ma dice
che succedeva?
Come
ci sono
dice
degli
Galfano
episodi.
È come Badoglio.
Ci sono degli episodi nella prima guerra mondiale, quando c'era la guerra in trincea, che dopo essere stati fuori in trincea, il soldato impazziva, si alzava in piedi invece di sparare contro le truppe avversarie, si girava verso i suoi compagni e sparava verso i suoi compagni.
Quello è successo.
È quello che è successo.
Ma si è ricordata...
è quello che tecnicamente è chiamato fuoco amico.
Ma quelle sono le origini.
Quindi
le origini familiari.
Ma non lo so.
Grazie alla Mussolini.
Ma non lo so. Ma non lo so.
Dobbiamo chiudere.
Grazie. Gli esercizi spirituali li fa
sempre spirituali e fisici, mensana in corpo sano.
Poi le do il cellulare della Boschi, ce l'ha il cellulare della Boschi? E lei dice che le fa
no,
sesso
no,
la Boschi.
No, ma chi fa sesso?
Dalle il cellulare. E come no? Dalle il cellulare della Boschi.
E ancora casi.
Nel mio spazio sotto il salice, salice.
Giuseppe, Davide, vi voglio bene. Davide, Giuseppe, vi voglio bene.
Vabbè, d'accordo, abbiamo capito. Ieri ti abbiamo fatto intervenire, Savino.
Fammi da Bari.
Giuseppe, te devo dire una cosa, Giuseppe.
Sì, ma mi chiama qualche volta, 10 volte al giorno.
Ma
io gli voglio
chiama
bene.
Umberto Eco una volta, sempre questo. Stavi Giuseppe, ti vogliamo bene, Giuseppe.
Ma perché io sono un uomo
sono
del popolo.
Sono due maiale, due porci, Giuseppe. Ma perché non chiama uno una volta dell'Accademia della Crusca? Uno.
Sì, però quando in Senato, ripeto, ci sono persone, io la rispetto perché da un certo punto di vista dà battaglia la numero uno, come la senatrice Taverna, noi possiamo fare, alla fine siamo sdoganati, possiamo fare quello che ci pare.
Hai detto adesso, quello che ci pare.
No, possiamo fare quello che ci pare. Possiamo fare quello che ci pare. La senatrice Taverna ormai è diventata il mio cavallo di battaglia. Cioè, sono invecchiato al Senato, voglio picchiare Giovanardi, che meraviglia dire a Berlusconi che adesso è la P2, ma soprattutto mi viene da sputargli in faccia a Berlusconi. Risentiamo.
Quando io ho visto la statua di cera di Berlusconi, è una statua di cera, mi è passato sotto perché poi noi siamo alti, posizione privilegiata, un giorno di questi che sputo, guarda, non ce la farò a trattenere, non ce la posso fare.
E vabbè, è così. Ma vogliamo risentire un po' di Santa Che Formigoni, che dici?
Beh,
o no?
È il pezzo forte della giornata, quello.
Chi ti ha messo in lista? Gesù Bambino?
Forza Italia è un partito dove c'è uno che comanda per tutti, ed è Berlusconi.
Come sempre è successo.
Non è sempre così, perché il PDL...
Invece in lista il PDL, messo Gesù Bambino.
Daniela, il
Gesù
PDL.
Gesù Bambino in lista.
Daniela,
i ministri l'hai scelti tu, giustamente,
Ma io stasera non sono qui per litigare,
no,
quindi ti cedo la parola.
Io non vorrei partecipare proprio alla fiera delle balle, perché dobbiamo dire le cose come sono.
Tu fai parte di un altro
partito.
Infatti,
però, voglio dire, sei in lista perché Berlusconi ha deciso di metterti in lista.
Perché c'era il Coccello, che non l'ho fatto io.
Poi c'è il nostro vice ministro preferito, il nostro sindaco preferito, chi è? De Luca, sindaco di Salerno.
Che è sempre col doppio incarico, no? Mi parlano
sempre.
Poi ci sono indagini
malissimo, le indagini in corso me ne fotto, ce ne fottiamo. Mi interessa di più il fatto che De Luca abbia messo in lista nel Partito Democratico e farlo partecipare a questa assemblea dei mille che verrà eletta dopo le primarie il figlio pure lui. Vabbè.
Tiene famiglia anche
cosa
lui.
Cosa pessima. Mi interessa di più, ancora di più, il fatto che abbia due incarichi ancora, e ogni volta glielo voglio ricordare, due incarichi, non si può, sindaco e viceministro, anche
senza
se non ha
deleghe.
Però il ministro è Lupi, senti cosa vuole fargli.
Invece Lupi aveva proposto una sola direzione per me, e sa quale? La direzione affari statistici e informatici.
Sì.
Ah, Lupi, ma vogliamo scherzare? E che fai, le pinguinate con me? Ma io t'arroto, dai, sono... Ecco.
Ti arroto!
Cosa sono le pinguinate?
Ma che ne so, è il linguaggio meraviglioso di De Luca. TG3, torniamo subito.
Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3.
E ascoltate cosa deve dire.
Letta, con la nuova fiducia giocheremo in attacco. Il passaggio in Parlamento dopo le primarie del PD, io dimissionario, valuteremo con Napolitano. Non si sono ancora dimessi i sottosegretari azzurri, uno di loro passa al nuovo centrodestra. Forza Italia attacca Letta, si presenti dimissionario al Colle. Tra poco la sfida in TV tra i candidati alle primarie del PD, Renzi, Cuperlo e Civati, chiedono al governo un cambio di passo, priorità alla legge elettorale. Dopo 28 anni Galliani dice addio al Milan e attacca Barbara, la figlia di Berlusconi, sono stato offeso, ho subito un grave danno alla reputazione. Ruby 2, nelle motivazioni della sentenza Berlusconi è indicato come utilizzatore finale delle prostitute, per i giudici l'ex premier va indagato per aver corrotto i testimoni. Fondi della Lega, chiuse le indagini sui Bossi, rischiano il processo Umberto e i figli Riccardo e Renzo. Bossi, questo non mi aiuta nella corsa alla segreteria. Sì alle adozioni di bambini russi in Italia, perché il nostro paese non riconosce le unioni fra omosessuali. Crociata di Mosca sui bambini dopo il no a Gran Bretagna e Francia che hanno aperto alle nozze gay.
Signor Putin, alla fine, da una parte ci fa un favore, o almeno fa un favore alle famiglie italiane che vogliono adottare bambini russi, perché dice, l'Italia ha la priorità, è l'unico paese dove si possono adottare bambini russi, certo, perché non ha il matrimonio gay. Dall'altra parte si dice, il sottinteso è: siccome non avete approvato i matrimoni gay, vi favorisco.
Vi favorisco, certo.
Ci vorrebbe un boicottaggio delle famiglie italiane nei confronti dei bambini russi, eh?
No, nei confronti di Putin, a prescindere.
Vabbè,
cioè, un
quello lascia perdere.
A prescindere.
Allora, voglio dire un'altra cosa. Con i nostri soldi, qualcuno si è fatto pare una villa di 3 milioni di dollari a Toronto, signor Lusi, con i nostri soldi, anche i tuoi.
Sembra.
No, ma che sembra? Questo è vero, con i soldi che c'hai tu nel portafoglio.
Non c'ho più niente nel portafoglio.
Con i nostri soldi ci sono consiglieri regionali in tutta Italia che si fanno rimborsare dal cappuccino al bar sotto casa fino alla Wii o alla PlayStation per i figli, perché dicono che così giocano mentre loro lavorano, capito? Con i soldi tuoi e con i soldi miei. Con i soldi tuoi e con i soldi miei e con i soldi vostri, la Lega si fa rimborsare le lauree in Albania, i gioielli, la ristrutturazione delle case di Bossi, eccetera, eccetera.
Lo dici tu questo?
No, lo dico
lo
io.
Dici tu,
no, no,
sei,
Bossi, lo dico io.
Sei di Roma, Cruciale.
No, ma lo dico io, lo dicono pure i magistrati. Ci sono
cornuto, i magistrati.
No, ma è vero,
sono,
Bossi.
Io ho sempre detto che ci vogliono i magistrati solo di Bergamo Alta, per giunta.
No.
Perché quelli di Bergamo Basso non mi fido più.
Che sono terroni, dice.
Terroni di Bergamo.
Sì, però ho capito, ma dov'è finita la promessa
di Bergamo?
Dov'è finita la promessa di abolire? Vabbè,
Roma,
ho capito, Bossi. Abbiamo capito, Bossi, abbiamo capito.
Io intanto lo dico, qui fa un po' di casino intanto, no?
Sì, no,
la gente si distrae, anche se è un po' rubato.
Sì, però dov'è finita la promessa di abolire il finanziamento pubblico dei partiti? Dove? Dove?
Finita. Abbiamo detto noi, siamo stati i primi.
Ma quando mai? Non è vero.
Noi intanto abbiamo intascato tutto. Ora io dico Roma la Verona, così tutti domani dicono ecco Bossi, dice Roma la Verona, e tutti se ne fottono che ho rubato i soldi.
Va bene.
Dicono che sono scemo, non è vero niente. Sei tu che sei scemo qui dalla radio.
Giuseppe da Milano.
Tutto il giorno fa. Sei tu, Giuseppe, che ti telefoni.
Stai zitto,
ti
Bossi,
telefoni
dai.
Da solo, ti telefoni.
Giuseppe da Milano.
Sei stupido. Padania Libera.
Giuseppe.
Mi sente, Cruciani?
Sì.
Buonasera, me a Parenzo. Una premessa, allora. Intanto.
Dimmi, dimmi.
La volgarità non consente di buttare i cervelli all'ammasso.
Che vuol dire? Noi...
vuol dire che non è che siccome il popolo è volgare, sta diventando volgare, noi...
Dov'è la volgarità?
Prendiamo la nostra quel poco di intelligenza e la buttiamo anche noi nel calderone della volgarità. Comunque la chiamavo per un
questo ragionamento, come dire, no? Meraviglioso, questo ragionamento alato, cioè questo ragionamento celeste, perché qui è stato Formigoni fino a qualche secondo
detto
fa.
Il celeste.
A chi è riferito?
No, lei ora ha premesso che siccome una senatrice in Parlamento si permette di insultare lei e tutta la popolazione italiana è legittimata a farlo.
Ma no, ma sono a parte che scherzavo, ma lei è proprio cretino.
Era un'iperbole, una
vabbè,
iperbole.
Giuseppe, su, andiamo avanti.
Per un altro motivo,
sì.
In merito alla violenza e le minacce che le fanno, premesso che sì. Le minacce sono sbagliate e quant'altro,
sì.
Ma lei ha creato un format radiofonico di cinismo, nichilismo,
assolutamente,
linguaggio forte. Se sì. Semina vento non si può subire se raccoglie tempesta.
Cioè, scusi, non ho capito. Se io ho creato questo, diciamo, facciamo finta che abbia ragione lei. Siccome io ho creato un format di sangue e merda o un format di fight o quello che è, allora per questo mi devo prendere le bastonate in testa di qualche imbecille. Scusi,
no,
non ho capito.
Non si può subire se qua alimenta in alcuni cervelli.
Ma la rabbia va tutta. Io sto dicendo semplicemente che l'uso della forza ce l'ha la polizia. Io non è che ho detto che la gente deve andare a picchiare questi qua. Ho detto che la polizia.
Quella dichiarazione, Cruciani, lei ha creato un format radiofonico che in questi tempi è perfetto. A parte che ho molti dubbi che possa durare, perché la gente si stuferà. Prima o poi si stuferà di questo concetto di pancia, di insulti e quant'altro. Ma in questo momento la sua intelligenza l'ha messa in un format ideale.
Vabbè, dobbiamo parlare di format radiofonici oppure di altre cose. Su, Giuseppe, dai.
Andiamo.
Cruciani, mi ha capito.
Sì. Non
si può subire. Il problema è che non si può subire. Lei deve continuare in questa linea. Cinismo, cinismo.
Beh, danzano come zanzare queste ombre sulla strada.
E ti piace così? Cioè, se ti piace questo spettacolo quotidiano, ma senti questa roba qua. Ti piace così? Va bene.
Sulla strada.
Oh, cosa è accaduto a un inviato? Mi scoccia sempre parlare di queste cose di giornalisti, no? Di di...
Beh, di giornalisti,
sembra
fatto,
delle robe di casta.
Un fatto molto grave, ma chi di casta?
Ma sì, delle robe grave, è successo una roba grave.
Fatto
sì.
Gravissimo è successo.
Un tale che si chiama... Tale,
beh, cioè, un tale.
No, è un giornalista, un collega che si chiama Luca Bertazzoni.
Il bravissimo Bertazzoni.
Vabbè, tu sei sempre là a
inviato
come
di punta di servizio
vabbè,
pubblico.
A un certo punto, ieri, l'altro giorno, era di fronte a casa di Berlusconi, ha incrociato un energumeno.
Sì.
Un signore sì. Che dopo sentirete.
C'è da dire che se tu mandi un inviato di servizio pubblico nel giorno della decadenza davanti a Palazzo Grazioli e magari gli chiedi anche allora il vostro capo è un ladro? Beh, qualcosa potrebbe accadere a quel punto.
Sì, ma in questo caso, il signor Bertazzoni
che
non
è bravissimo per me, è il numero uno.
Lei già detto, non è che abbia fatto delle cose particolari. È andato là, ha visto una specie di croce celtica, sai quelle che si portava una volta, i giovani di destra portavano una volta, no? La croce celtica, e quello gli ha sbattuto in testa una specie
moderati.
Di quadro. Boom.
Moderati.
Signor Lezzi, questo che è un estremista di destra di Lezzo. Napoli, capo dei disoccupati di Napoli, non
ma
so che cosa.
È capo dei disoccupati.
Sentiamo.
Vergogna! Vergogna!
Perché la croce celtica?
Sono io, non ce l'ho dato delle spiegazioni.
Oh, che cazzo è?
Ladri, pezzi di merda.
Ma poi a chi gridavano queste cose? Poi
clima civile.
Ma poi spiegami una cosa,
proprio.
Perché le associazioni dei disoccupati, che già mi fanno impazzire queste cose, le associazioni dei disoccupati della Campania di Napoli devono andare sotto Palazzo Grazioli il giorno della decadenza di Berlusconi? Vabbè, si è rispuntata fuori.
Sono disoccupati, c'è da fare un cazzo.
Vabbè, ho capito, vanno a chiedere lavoro. È rispuntata fuori pure Michelle Bonef, sai quella che andò anche lei da Santoro, no?
È esperto lei in queste signore.
No, dicendo che la Pascale è lesbica, eccetera, eccetera. Questa signora però mi sembra che abbia dei piccoli problemi, pensa di essere perseguitata da qualcuno. Sentiamo, sentiamo.
Dopo le mie dichiarazioni su Silvio Berlusconi e Francesca Pascale, sia sul mio blog che a servizio pubblico, vivo in costante tensione, sorvegliata da uomini di mia fiducia giorno e notte. Mentre chi corrompe crea nuovi partiti e viene ritratto sulle copertine dei settimanali e sulle prime pagine dei quotidiani.
A Bonef.
Il film Mission Impossible sembra
ma dai su, ma non è mica una cosa seria.
Da cioè... quando ho fatto dichiarazioni sono perseguitata. Parla così, parla.
Senti ancora.
Il diritto umano numero uno recita: tutti gli esseri umani sono liberi e uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Io mi chiedo e chiedo a voi, ma se io non potessi permettermi un servizio di sicurezza che salvaguardi la mia vita, potrei stare qui adesso a parlare con voi? Non lasciatemi da sola, ho bisogno del vostro sostegno.
Fala questa qua.
Un servizio
però
di
come
sicurezza.
Attrice non è male, fa l'attrice questa qua. Ma è un'attrice formidabile, la ingaggino quelli che stanno facendo il casting di 007 o qualche altro esatto. Film. È una cosa pazzesca. Michelle Bonnet è minacciata per che cosa? Perché può dire delle cose su Berlusconi, perché ha detto che la Pascale è lesbica. A me scoccia dirlo, magari è pure vero. Però...
Sì, questo è...
Ormai è tutto degradato.
Beh, ho capito. No,
per lui, per Tormina è degradato.
Professor Tormina, per lei è degradato.
Ormai è tutto finito.
Simone, provincia di Ancona, buonasera. Simone.
Buonasera signor Cruciani.
Dica.
Senta, io volevo intervenire in trasmissione perché la rispetto, la seguo sempre in trasmissione, però mi fa incazzare quando... mette sempre in cattiva luce quelli del Movimento 5 Stelle. Per esempio stasera ha parlato della taverna, di quello sì. Che ha detto, perché non ha fatto sentimare l'intervento che ha fatto ieri in Parlamento, che ha spaccato il culo a tutti quanti?
Sì, no, cioè, ma è stato un bellissimo intervento al Senato, l'abbiamo anche messo un pezzetto contro Berlusconi, va benissimo, cioè... Scusi, perché non dovrei prenderla in giro, non dovrei dire nulla, a parte che non ho detto niente, ho detto se a una senatrice è permesso di parlare in questo modo, dicendo che sputa in faccia a Berlusconi, che vuole picchiare Giovanardi e altre cose ancora, noi possiamo dire quello che vogliamo, non ho detto che ha fatto male, cioè, anzi a me le persone sanguigne piacciono pure, cioè, per cui va benissimo la taverna.
Però Mari, chi non ha sentito il discorso che ha fatto al Parlamento, viene sempre messa in cattiva luce e come deficienti.
Ma che cattiva luce? Il fratello della taverna.
Ma dove chiama? Da un foto?
Ma nessuno la vuole mettere in cattiva luce. Ma poi ci sarà consentito di pigliare per il culo qualcuno? Oppure se uno piglia in giro un senatore, un deputato, eccetera, è perché lo vuole distruggere? Non è così. Enzo da Milano, dai.
Beh,
Enzo.
Stiamo parlando della taverna. Mica di rapire.
Pronto?
Dimmi.
Dai, io volevo parlare con Parenzo, volevo chiedergli conforto. Da
sono quasi.
Perché cosa? Conforto per che cosa?
Sono elettore di sinistra. Mica un prete, sono un consulente della sinistra. Però quando sento Formigoni, quando sento Giovannardi, e penso che sono alleati, nostri alleati. Comincio a pensare che tra 6 mesi saranno sdoganati e sarà come se non fossero mai. Se fossero arrivati adesso in Italia.
Il malessere per te che sei di sinistra, capisco questo malessere di guardare la televisione.
Devo pensare
come Giovanardi, questo lo capisco, questo poverino. Ti sono vicino.
Devo votare,
ma è terribile aprire la televisione e dire solo d'accordo con Cicchito, è una roba terribile, lo capisco, manderebbe ai matti anche me. Lo capisco.
Vabbè, ha detto la sua minchiata di stasera, benissimo. Fabrizio da Lucca, questa cosa qua trovo conforto in Parenzo. Siete alleati,
questa cosa di
pensare che l'appartenenza significa una cosa ancestrale, ci sono dei partiti alleati, non è che lui è alleato, cioè lui significa che non è che lui appartiene al Partito Democratico, no, è una visione malata. Fabrizio da Lucca. Fabrizio? Glauco Milano, Glauco.
Buonasera, signor Cruciani. Buonasera, volevo parlare con il Brunetta di Radio 24. Ognuno c'ha il Brunetta che si merita.
Brunetta tuo nonno.
All'altezza, no, a livello di altezza, sto parlando di altezza, volevo
il genio della lampada, ce l'ha con me qui.
È seduto? Ah no, è in piedi, pensavo fosse seduto. Ma mi dica un po', signor Brunetta, lei che prende tanto in giro,
cretino,
il Berlusconi, prende in giro anche un uomo malato come il Bossi, mi dica cosa pensa del signor Vendola? Del politica di corretto, signor Vendola, del fedele di Padre Pio, dell'intellettuale, del buono, dell'uomo di sinistra.
Qual è la critica? Devo dire cosa penso io di Vendola?
No, mi dica della sua telefonata con una persona indagato anche lui, forse concusso, forse corruttore, che ride dei tumori della celiera di
Ipa. Purtroppo, siccome le sinapsi del suo cervello sono mal collegate, lei ha messo tutto insieme, come al solito, senza capire nulla. Perché quando parlammo della telefonata di Vendola, io dissi che quella per me era un non problema, è una non notizia il fatto che Vendola parlasse al telefono con il signore dell'Ilva e ridesse del salto che aveva fatto quando era stato intervistato da un giornalista. Quindi per me il problema vero di Vendola sono altri, sono le indagini che ha su altre cose in Puglia e non quello. Quindi se si critica Vendola lo si deve fare per come governa la Puglia, non per quella telefonata associata a quella di altri.
Va bene, Gastone da Torino, sono testimone del fatto che sulla telefonata lo ha attaccato Vendola, Parenzo. Comunque
no, io non l'ho attaccato sulla telefonata.
No?
Tutt'altro, anzi.
Mi sono sbagliato?
Anzi.
E perché non l'hai attaccato sulla
perché
telefonata?
Perché sulla telefonata l'ho difeso, a differenza di tutti voi, degli amici del fatto, perché lì non c'era nulla di scandaloso.
Ma che c'entra? Ti sei indignato mille volte per le telefonate di Berlusconi?
Ma quella è un'altra, perché lì c'era un reato.
Ti sei indignato? Ma lì ci potrebbe essere, che c'entra?
Ma quale reato? Stava semplicemente ridendo di quello dell'Ilva che ha fatto un salto mentre si faceva intervistare.
Lui il paladino. No.
Salve.
Lui il paladino di tutto.
Ma non voglio neanche discutere della la telefonata di Vendola con l'imprenditore dell'Ilva è una delle più grandi stupidaggini mai lette negli ultimi giorni, perché viene paragonata alla cosa della... Si attacchi Vendola sulle cose vere, si attacchi Vendola sulle questioni politiche.
Fammi sentire Gastone.
Chi è Gastone?
È un ascoltatore. Gastone da Torino, non è il protagonista del film di Totò.
Infatti vediamo Gastone.
Gastone, dica.
Buonasera Cruciani.
Vada.
Ogni tanto anche lei spara delle cazzate enormi.
Io sempre ne sparo.
Prima ha detto che delle persone dovrebbero, le coppie che aspettano un'adozione di un bimbo russo, dovrebbero boicottare perché punti, ha detto la Francia e altri paesi.
Era una provocazione. Ma perché lei non ci arriva a questa cosa qua? Per quale motivo lei non ci arriva? Era una provocazione. Ho detto, siccome Putin vuole dare vuole consentire l'adozione solamente all'Italia, perché in Italia non ci sono i matrimoni gay, a parte che i matrimoni gay non ci stanno pure in altri paesi, ma comunque insomma vuole darli solo all'Italia, magari gli ha chiesto Berlusconi, non lo so, l'altro giorno quando si sono incontrati, allora ho detto magari si può fare, ma era ovviamente una provocazione, una sorta di boicottaggio, cioè impedire alle coppie italiane di adottare in Russia, così Putin se la piglia in quel posto. Ha capito quello che ho detto o no?
Sì, assolutamente.
Ovviamente assolutamente non penso che sia giusto boicottare, non penso che sia giusto boicottare l'adozione dei bambini, cioè le coppie che aspettano fanno benissimo adottare un bambino russo, ma non c'è dubbio su questo, no? Però dopodiché è una provocazione contro Putin, perché la scelta di Putin e il fatto di dire che l'Italia è il paese privilegiato perché i gay non possono adottare, per noi, per me è una minchiata. Lei lo sa che la Zanzara è il grande sponsor del matrimonio gay, lo sa o no?
Sì, ma di questo, no, ma di, io sono d'accordo sul diritto dei gay di vivere insieme alla convivenza e dare a loro dei diritti di coppia.
Ma io sono d'accordo pure col coso, io sono d'accordo anche con l'adozione. Dopodiché poi va benissimo che Putin faccia quello che vuole, ognuno fa le leggi che vuole, cioè non c'è nessun problema.
Va benissimo, si ritorna leggermente a un discorso un pochino più logico. Perché con questa storia dei gay avete rotto i coglioni.
Eccola. In che senso? Cioè, scusi, nessuno, ma questo è interessante.
Nessuno toglie i diritti ai gay, ma cazzo, non facciamo altro che parlare di quello.
Ovviamente stasera abbiamo parlato perché Putin ha detto una cosa, cioè Putin ha detto una frase, altrimenti non avremmo parlato di omosessuali. Non ne avremmo parlato. Vabbè, Gastone, la ringrazio, l'abbraccio.
È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazza. È la zanzara capricciosa.
Siamo qui, 800 24 00 24. Beh, per alcuni è un salvatore di vite umane, diciamo la verità. Per alcuni è un salvatore,
un eroe.
Ho messo prima la parte positiva, caro Vannone.
Grazie.
Per alcuni è un salvatore di vite umane, uno che potrebbe salvare bambini da malattie gravissime,
l'uomo
eccetera eccetera,
che sta dando l'assalto alle case farmaceutiche per alcuni
eccetera, per altri devo dire la maggior parte del mondo scientifico, la maggior parte del mondo scientifico ufficiale, per il ministro della sanità, per la sanità ufficiale in Italia, è una sorta di ciarlatano,
un santone,
uno che vende speranze, vende fumo. Davide Vannoni, buonasera.
Buonasera
e benvenuto alla
come posso dire, creatore del metodo Stamina, presidente di Stamina,
presidente della fondazione Stamina.
Io allora mi dia una definizione del ministro Lorenzin subito. Subito.
Questa è brutta,
lo so.
Un incompetente.
Incompetente addirittura. Beh, sì. Però non è lei deve essere competente, ci sono i medici che hanno sentenziato che
lei è
che,
un politico,
che il suo metodo non
c'è
va bene.
Una commissione che ha detto che il
c'è una commissione che si è trovata, ha fatto una valutazione, devo dire una valutazione sulla quale pende adesso un ricorso al TAR.
Al TAR va bene.
E vedremo che cosa dice il TAR. Noi abbiamo valutato tutti i punti perché siamo riusciti a vederli 10 giorni fa, quella la bocciatura, e concordiamo pienamente con il più grande diabetologo al mondo, esperto in cellule staminali, che Camillo Ricordi, che in base a quello anche solo che aveva visto ha detto
che in America,
che,
no?
Sì, che in America, negli Stati Uniti, deve essere a Milano in questo periodo, in questi giorni, e ha guardato i punti citati da Lorenzin e ha detto assolutamente non, è della roba che non sta in cielo né in terra.
Però scusi, non è il signor Ricordi che è un medico importante,
c'è una commissione.
C'è una commissione ufficiale che decide se lei va bene, adesso lei per dire, il suo metodo,
il
va,
suo
bene,
metodo va bene o no?
Oppure no. Dico, cioè, le procedure in Italia sono queste. Lo sa che Parenzo è convinto che lei è una specie di Vanna Marchi? Sì, diglielo.
Vanna Marchi no.
No, beh, io professore, intanto grazie per essere venuto qui. E poi
l'aspettavo.
Sono assolutamente convinto che quando c'è di mezzo la vita delle persone, vendere delle speranze e dei sogni. Se io ad esempio soffro malissimo, soffro di cuore, e lei mi dice che questa penna me la metto dentro il naso, mi fa bene, l'effetto placebo. Io me la metto dentro il naso, se non ho altre speranze.
Ma perfettamente.
Ma voglio che sia certificato da qualcuno che questa penna dentro il naso fa bene. Questo io
certo,
le contesto.
Però vede,
cioè vorrei che una o lei dice che al ministero sono tutti dei corrotti, oppure io non capisco perché mi dovrei fidare del suo metodo.
Beh, intanto
sono corrotti tutti quelli del ministero.
Aspetti, andiamo per ordine. Sì. Intanto non vendiamo speranze perché non le vendiamo, sono gratis dentro gli ospedali civili di Brescia.
Beh, ho capito, però è sempre rispetto alle cose, alle terapie ufficiali e riconosciute.
In secondo luogo però deve partire dal presupposto che questa terapia è dentro un ospedale pubblico, gratuita per i pazienti, approvata da un comitato etico, approvata dai medici del centro trapianti di Brescia che l'hanno applicata, e studiata abbondantemente, di cui si sono anche raccolti dei dati clinici, sì. Quindi non è che sia una cosa fatta...
Ma c'è un complotto nei suoi confronti?
No,
c'è
non qualcuno è, che... guardi, non è un complotto.
Le case farmaceutiche tramano contro questa cosa, sarebbero danneggiate?
Ma si figuri, no. Se le case farmaceutiche, le grandi big pharma si preoccupano di Davide Vannoni in Italia, e della Stamina Foundation, cioè abbiamo 4 dipendenti.
E chi si preoccupa allora?
Vede, le case farmaceutiche hanno già fatto il loro lavoro sulla Commissione Europea, sull'Europa, cioè? Dicendo che le cellule staminali sono dei farmaci. Ci crede lei? Io le dico che la sua mano è un farmaco. Quindi, no, avendo trasformato farmaco. Questo, hanno reso impossibile fare applicazioni con cellule staminali.
Dice che dietro il fatto che non si possono fare applicazioni o comunque sperimentazioni con le cellule staminali ci sono le case farmaceutiche.
A livello europeo sì. A livello italiano ci siamo scontrati con una serie di piccole lobby di quartiere che sono, lei mi ha detto, tutta la comunità scientifica. Non è vero. Una piccola parte, che sono 5 o 6, che guarda caso sono pieni di conflitti di interessi, 110 milioni di euro di ricerca nei prossimi anni sui topi con le cellule staminali. Si figuri se arriva uno di una fondazione con 4 dipendenti, si mette a cura dei pazienti gratis dentro un ospedale pubblico con dei risultati, se non diventiamo dei nemici pubblici.
Beh, sui risultati, ma chi è però, che ha messo... che ci sono pareri contrastanti sui risultati.
Chi è che ha messo a punto questo, la formula magica, io solo dico così anche se non si dovrebbero usare questi termini perché si tratta della vita e della morte delle persone, comunque chi è la persona? Lei non ha mai voluto dire chi è?
Come no?
No, una persona in carne e ossa, che lei che non è un medico, per esempio.
Infatti, ma io
è uno
lo spiego
psicologo.
Subito.
Uno si può fidare di una cosa creata da uno psicologo?
Creata, ma chi l'ha detto? Mai, non l'ho mai detto, l'ho creata io.
È il frontman,
ma certo, è il gioco della comunicazione, no? Allora, il letterato, no? Perché non dicono neanche che sono psicologo, mi raccomando. Io sono un docente universitario, però non sono neanche uno psicologo. Insegno psicologia e neuroscienze. E chiaramente dire che l'ho inventata io vuol dire screditarla.
No, ma l'ha inventata qualcun altro.
La storia è chiara. Ci sono due biologi universitari
russi
di cui
che lei
uno
ha conosciuto che quando lei è stato male.
Io sono andato a farli curare.
Li ha copiati. Comunque, vabbè.
Beh, grazie, li ho assunti.
Allora, cioè, questi medici russi?
Questi medici russi, due docenti universitari, di cui uno sarà fatto anche un anno di visiting professor all'Università di Tokyo.
Poi?
L'altro ha preso il post-dottorato all'Università di Lione, quindi non due che vivono dentro un buco.
Ma c'è un italiano? Sì. Dietro.
Prima, sulla prima parte della metodica, no,
dopo?
Perché nasce da loro, l'hanno anche pubblicata.
Beh, dopo?
Dopo abbiamo incominciato a lavorare con i nostri biologi.
Ce n'è uno in particolare? Uno?
No, c'è un gruppo di biologi.
Un gruppo. Vabbè, un gruppo, mi dico un biologi. Nome, vi faccio un nome.
Erika Molino.
Erika?
Erika Molino. Bravissima Erika biologa.
Molino.
Un'ottima biologa.
Mettiamo, Erika Molino. Erika Molino.
Biologa.
Biologa, che è quella che oggi insieme a un altro biologo sta producendo le cellule a Brescia.
Sì. Che cos'è questa baracconata assurda l'altro giorno col sangue sulle foto di Napolitano? Quelle sono delle cose assurde.
Vabbè, mica gliela abbiamo suggerita noi.
Beh, lei era lì presente.
Io ero lì presente e sinceramente quando c'è sono dei malati che sono lì da 4 mesi.
Ma io dico la baracconata in generale, quella di mettere le foto... Napolitano, che c'entra, scusi?
Beh...
Perché? No, non mi dica, che c'entra Napolitano?
Guardi, già solo aver fatto un senatore Win for Life che passa solo il suo tempo a sparare contro Stamina, non mi sembra... Non
che
mi
sarebbe...
La Cattaneo, non mi sembra sia stata una grande
Cattaneo,
idea.
La Cattaneo.
Cioè, sinceramente. Ma adesso, a parte questo,
no, lei dice,
entriamo in una polemica brutta.
No, bellissima la polemica.
L'ha fatto Win for Life, piacerebbe
a
tutti.
Lei dice che...
è una ricercatrice, però...
No, la Cattaneo dice che il signor Bannoni è un ciarlatano, tra l'altro.
Siccome mi insulta pubblicamente...
L'ha querelata.
Lo sto facendo.
Sta arrivando la querelina. Per cui Napolitano è contro Stamina, dice lei.
No, ma Napolitano non sa manco cosa sono le cellule staminali.
Allora, perché
non è
uno
che
deve spruzzare il sangue sulle foto di Napolitano, quella cosa orrenda dell'altro giorno?
Ma perché lei mi chiede di giustificare che cosa stanno facendo delle persone che stanno morendo?
Ma perché lei le ha create?
Morendo. Non le ho create
la
io.
La rabbia di quelle persone è colpa sua.
No, non è colpa mia.
E di
la rabbia di quelle persone è di chi non li ascolta.
Della Lorenzin.
Non li ascolta.
Della Lorenzin.
Secondo me di un establishment, non solo della Lorenzin.
Però
perché
lei
dopo 4 mesi che uno vive in una tenda,
uccide i pazienti, porta
no, dire che uccide, no. Beh, non gli permette di accedere all'unica speranza che hanno.
E allora in qualche modo li porta alla morte.
Sì, però non posso accusare la Lorenzin di omicidio.
Se lei dice non gli consente di curarsi, è come se accusasse la Lorenzin di omicidio. È la stessa cosa, professore.
Secondo me prima o poi ci sarà qualche procura che indagherà anche su questo aspetto.
Sulla Lorenzin?
Sulla Lorenzin, perché
chissà, ci sono tanti pazienti che hanno fatto una denuncia per quello che è successo.
Quale può essere il reato?
Ah, il reato può essere omicidio colposo.
Omicidio colposo,
sul
Bannoni. Ma mi sembra.
Però, professore, per ora i reati gliel'hanno contestati a lei.
A Torino.
Non di omicidio.
Gliel'hanno contestati. Associazione a delinquere finalizzata alla truffa e somministrazione di farmaci pericolosi. Perfetto. Lei dice in attesa che faccia indagini sulla Lorenzin.
No, veramente le
l'unico dato di fatto è che per ora le indagini
c'è una procura che si sta
lei.
Muovendo, ma non è solo la Lorenzin, capito? La Lorenzin non c'entra, dopo tutto. Probabilmente ci sono state delle pressioni di un certo tipo. Però prendetevi questo contesto. C'è un ospedale pubblico.
Sì.
con una lista d'attesa di 130
dove
pazienti.
Dove sono andati in AS, dove sono andati a fare delle ispezioni, hanno chiuso alcuni laboratori.
Mai chiuso nessun laboratorio che continua a lavorare per il centro trapianti e con Stamina
dentro. Hanno fatto delle verifiche?
Hanno fatto le verifiche su cui la Regione Lombardia ha detto che è stata una cosa fatta in maniera illegittima e soprattutto malfatta.
Però mi dica la verità, voi senza le Iene non esiste. Lei professore, senza le Iene non esiste.
Guardi che noi abbiamo cominciato a curare i pazienti prima.
Sì, però la grande cosa c'è stata con le Iene. Molti critici.
C'è qualcuno che le Iene non hanno fatto, non hanno preso le parti di Vannoni, non gliene frega niente di Vannoni alle Iene.
Ah, no?
Se trovassero che io, che ne so, mi faccio pagare dai pazienti, o li ammazzo, farebbero un servizio contro Vannoni. No, alle Iene sono andate a raccontare una storia di un'ingiustizia che farebbe rabbrividire un paese
che è quella
più dittatoriale
di una bambina, di una
No, è quella di gente che ha vinto dei ricorsi e quindi ha diritto di accedere a delle cure per ordine di un giudice. E li hanno... Ma il giudice non l'ha fatto il medico, ha detto semplicemente che il blocco fatto dall'AIFA era illegittimo.
Vabbè.
Quindi... Per ordine di giudice,
la verità,
hanno
senza
vinto
le Iene
ricorsi.
Vannoni non esisterebbe. Non
io veramente esistevo lo stesso, facevo il professor universitario per la fondazione.
Ci devo ringraziare,
ma
le Iene
sono fatto d'argilla dalle Iene.
Ma sei dei problemi, Cruciani. A Crociata hai dei problemi seri. Il problema sei tu, non sono io. Il problema sei tu.
Sarà pure vero, però qui stasera abbiamo Davide Vannoni, da alcuni considerato un ciarlatano, stavolta ho messo prima le cose negative, e da altri un salvatore di vite umane. E quanti... Lei ha perso dei soldi in questa vicenda fino adesso?
Beh, questa vicenda per me è stato un gorgo, cioè ci ho rimesso tutto quello che avevo.
Quanto ha perso?
Ho speso, guardate, su questa cosa ho messo più di 2 milioni di euro.
2 milioni di euro
suoi?
Cioè lei è
c'è un'azienda prima che me li faccia.
Cioè è povero in canna ormai lei?
Parecchio.
Sì,
cioè quanto prende
contento,
al mese lei? Quanto vi
1900 euro.
Che sono lo stipendio del professore universitario.
È lo stipendio del professore universitario.
E tutto il resto l'ha messo in Stamina.
E tutto il resto l'ho messo in Stamina, compresa la mia casa.
Ha
ipotecato la casa pure.
Sì.
Uno può dire, scusi Vannoni, uno può dire perché uno si aspetta un grandissimo business dopo o no? No. Manco
guardi,
quello.
Questo è una cosa.
Beh, sarebbe anche legittimo
Stamina. E lo vedo anche nelle persone che si avvicinano, i volontari che ci lavorano dentro.
Sì.
È un gorgo, cioè quando ti prende, io ho dei volontari che ci mettono i soldi, non che vengono e danno solo il lavoro gratis, ma dicono ci sono da comprare le flask per la prossima settimana.
Lei mi dice che
mettono soldi.
Lei l'unico obiettivo che ha è quello di salvare le vite e non di guadagnarci da questa vicenda.
Beh, in questo momento anche di avere qualche soddisfazione generale sulla sputtanata che hanno cercato di farmi in Italia.
Ma chi è che la vuole sputtanare? Questo non capisco.
Legga i giornali.
Ministro, chi? Il governo?
No, ci hanno pensato quei 5 o 6 scienziati che contano di accedere a questi 110 milioni di euro di finanziamento.
Però anche lei aveva chiesto il finanziamento al ministero.
Ma non gli ho chiesto manco una lira.
Non ha mai chiesto
il Parlamento mi ha messo questi 3 milioni di euro, maledizione, che poi credevano che arrivassero a noi. Invece andavano al laboratorio che avrebbe prodotto
fondazione,
le cellule. Andavano al laboratorio che produceva le cellule.
Vannoni, il prossimo passo qual è?
Prossimo passo ce ne andiamo a Miami a fare la sperimentazione biologica sulle cellule, che noi abbiamo già fatto in Italia, ma lì ce la facciamo certificare.
No, però qualcuno mi dice che lei potrebbe
quanto vale
pensare
il
a una
di Stamina?
Lista. Quanto vale il partito di Stamina?
No, il partito di Stamina non vale un piffero.
Perché no?
Perché non è un partito.
Avete raccolto
noi
firme?
Abbiamo raccolto 500.000 firme in 2 settimane.
Appunto, perché no? Perché non si presenta alle elezioni?
Ma perché noi ci occupiamo di staminali, mica di spread.
Vabbè
che in Italia tutti si occupano di tutto, però non è che mi metto a fare la politica economica.
Fuori dallo scherzo, non pensa di poter fare un lavoro di lobbying con i malati dentro il Parlamento?
Quello è un altro discorso.
Quindi questa è l'idea.
Allora, ma non è quello. Cioè, Stamina vuole fare, faremo un movimento.
No, ma qualora dovesse servire alla
casa...
Noi vogliamo fare un movimento, perché in questo momento ci sono 280.000 famiglie che stanno seguendo.
Movimento?
Quelli sono tutti voti.
Che chiede cose. Chiede intanto che sia applicata la legge e sia ripristinata la legalità in Italia con la legge Turco-Fazio sulle cure compassionevoli.
Qui non è
ma non è che faccio un comizio, sono le tre cose.
No,
solite.
Perché sennò la gente non capisce.
Poi dall'altra parte chiede che l'AIFA abbia molti meno poteri di quelli che ha adesso.
Però è un movimento politico allora.
Non è politico, perché punta su questi tre aspetti.
Però si può presentare alle elezioni.
Non si presenterà mai da
solo. Però
ha
un bacino potenziale per rappresentare gli interessi dei malati nelle istituzioni.
Se ci sarà
si può dire
un partito con gli ammennicoli che finalmente ha voglia,
cioè con le palle
quei coglioni che ha voglia
come dicono i salvi,
che ha voglia di prendersi in carico centinaia di migliaia di persone che oggi vengono mandate a casa a morire,
ci offriamo sul mercato politico
noi volentieri.
Però, professore,
però ci dicono che porteranno Vannoli avanti questa
nella
a me non me ne frega niente
nella,
nella
commissione ministeriale,
come no?
Cioè, mi hanno detto
no,
che c'è
niente.
Nella relazione della commissione ministeriale, quella che ha valutato il suo protocollo, vabbè, sì, dicono che è un'offesa al mondo della ricerca scientifica.
Io secondo me loro sono un'offesa all'intelligenza.
Ma è vero che hanno scritto che è un'offesa al mondo della ricerca
scientifica? Sì, sì. Oh, ragazzi, l'ho letto il protocollo.
Non c'è la frase, è
un'offesa al mondo della comunità scientifica, non c'è.
Però hanno dato giudizi durissimi.
Qual è il mistero di Fiorello? Il mistero di Fiorello qual è? Il mistero di Fiorello, che prima fa una cosa a suo vantaggio, diciamo.
No, non è a mio vantaggio, è il vantaggio dei malati della manifestazione.
Vabbè, insomma, vantaggio del metodo Stamina, vabbè, okay, di quello che succede con Stamina, sì. Dopodiché questa cosa sparisce dal web,
E poi ritorna.
Ah, è tornata, poi riscomparsa,
sì,
di nuovo.
No,
sì, pare di sì.
No, adesso pare che ci sia.
E come mai?
È scomparsa. Noi abbiamo chiesto,
pure Fiorello.
No, noi abbiamo chiesto ai tecnici di Fiorello, ci hanno detto che c'era stato probabilmente un attacco hacker o qualcosa che aveva fatto sparire questa cosa. Intanto è vero che due giorni dopo c'era di nuovo.
Chissà.
Sapete che cosa è successo? Ah, chissà, non posso dirlo. Io devo dirvi che in Fiorello ho trovato una persona aperta a queste cose, anche perché lui si era già interessato al caso di Federico, che è un bambino che stiamo curando.
Sì.
E io so che i genitori gli hanno mandato i risultati clinici con la descrizione, la spiegazione di che cosa era successo al bambino nell'arco di questo periodo. Quindi, per carità, io ho apprezzato molto che sia ricomparso, non me ne frega niente perché sia scomparso.
Però i radicali, sai cosa che dicono? Che voi,
l'associazione Luca, lo sai
cosa dicono, no? Che lei sostiene che vogliono l'eutanasia per uccidere il metodo Stamina. Lei ha detto una cosa del
per
genere.
Per uccidere chi?
Per il metodo Stamina, una cosa del genere.
No, che volessero fare l'eutanasia sul metodo Stamina da subito, si è visto immediatamente.
C'è la boicottano?
Ma scusi, i radicali, perché i radicali
contano un cazzo.
C'è un'associazione, che è l'associazione Luca Coscioni.
Beh, riconosciuta da tutti,
sì,
come un'associazione che si occupa di malati.
Vuole l'eutanasia, vi ricordo che
è l'alternativa Stamina, dice lei.
Secondo me è l'alternativa Stamina. Vede che in Belgio stanno per approvare la legge per fare l'eutanasia sui bambini. Con i bambini che devono dire che sono d'accordo. Cioè, lei chiede a un bambino di 5 anni, sei d'accordo di farti
ammazzare? Sono stati i primi radicali a chiedere la sperimentazione, l'uso delle cellule staminali nella ricerca scientifica.
Evidentemente, sa quali? Quelle dei loro vicepresidenti. De Luca, Corbellini, tutta gente, sono gli stessi scienziati che ci stanno sparando contro, che vogliono fare due cose: liberalizzare non la ricerca, i brevetti sulle cellule staminali embrionali, e poi in mezzo a questo fanno anche un po' di battaglia per
Ma lei ha paura per la sua vita?
No, finché non mi ammazzano sono contento.
Ma pensa che ha ricevuto minacce, cose?
No, non ho mai ricevuto minacce, e anzi,
le
dico la verità, non mi sono mai sentito così protetto da tutte queste famiglie a cui invece dovremmo proteggere e cercare di curare noi come in questo periodo.
Ecco, però lì veramente prima...
Vabbè, grazie al professor Vannoni, grazie professore, professore di psicologia, psicologia. Grazie.
Confermato.
Ciro da Napoli, grazie Ciro. Dimmi.
Pronto? Buonasera.
Dimmi.
Senta, volevo intervenire proprio sul professor Vannoni. Volevo dire a voi due, a Parenzo e Cruciani, che io praticamente ero interessato al discorso del professore, però nella vostra intervista ho notato, ma non so il motivo, che lo interrompevate alla prima domanda, dopo tre parole lo interrompevate.
Ma noi facciamo sempre così,
Sono di parte, sono della Coscioni.
No, ma lo sa benissimo, cioè non è che facciamo un'intervista scientifica noi, cioè Vannoni è un personaggio pubblico che è diventato molto famoso in quest'ultimo periodo, lo sfrugugliamo su un po' di cose, ma lo sapeva anche lui.
Però voglio dire, posso dire la mia opinione sul tema?
È qua, certo che può dire, dica quello che vuole.
Io ho un problema in famiglia per il quale diciamo...
Vabbè, però questo non è lo sportello però,
Però voglio dire, io ho un problema in famiglia su questo. Sono interessato ad avere una cura, lo Stato non me ne offre un'altra. Tentare questa... Pronto?
Vuole tentare questa cosa.
Questa
e allora?
Cura. Allora, voglio capire perché mi viene impedito.
Vabbè, ci mandi una bella mail.
Perché ci vuole?
zanzara@radio24.it, noi le diamo un riferimento del dottor Vannoni, del professor Vannoni, e poi lei si mette in contatto via mail.
Regole.
E tutto, eccetera. Va bene?
Un bacino grosso e un abbraccio forte. Ciao.
Questo chi è? Minzolini, chi era? Minzolini. Oh, da pazzi. Enzo da Palermo, buonasera Enzo.
Buonasera.
Enzo, dica.
Buonasera.
Senta, io esordisco dicendo siamo tutti decaduti, cercherò di spiegare il perché.
No, beh, sì, tutti, no, ma il decaduto sarà lei, io non sono decaduto per niente, io, per adesso.
Ora io, se lei mi dà il tempo, le dico perché secondo me lei perché? O chi per lei è decaduto, anche lei.
No, ma io non sono decaduto per niente,
perché vi spiega quello che non siamo.
Guardi, la mia è un'ipotesi, è probabile che lei la smentisca. Allora, il voto a favore della decadenza di Berlusconi, secondo me trasuda di ipocrisia, perché i senatori che hanno votato a favore hanno almeno un genitore, che almeno un genitore, se non loro stessi, che hanno evaso, sa quando? Quando hanno comprato un appartamento dichiarando mediamente il 70% del valore.
È probabile, sì.
No, guardi,
no, ma è probabile, ma è probabile che sia...
Con la connivenza dei notai, capisci? Altrimenti il valore catastale non
ha... Ma è probabile che sia così, ma cosa c'entra questo?
C'è un passo del Vangelo che dice: chi non ha peccato scagli la prima pietra.
Sì, ma d'accordo.
Se questi signori avessero votato il voto, diciamo così, non palese, forse si sarebbero passati una mano sulla coscienza e avrebbero detto: questo signore, piuttosto che quello che ha avuto, quello che ha evaso, mettendo per scontato che lui abbia evaso, è superiore a quello che ha dato allo Stato italiano? Io penso
ma ho capito benissimo, la sua difesa di Berlusconi è abbastanza chiara. Io sono tra quelli che sostengono che da 20 anni è stata ingaggiata una guerra da parte di un gruppo di magistrati nei confronti di Berlusconi. Che Berlusconi poi abbia in qualche modo dato dei motivi ai magistrati per indagare non c'è dubbio, soprattutto nel caso di Rubbia, eccetera. Però dopodiché, siccome c'è una guerra in corso, alla fine della guerra c'è un vincitore e un perdente. Uno può dire: quelli sono servitori dello Stato, non dovrebbero ingaggiare una guerra, però è successo questo. Berlusconi ha cercato di difendersi in tutti i modi, in Parlamento, fuori del Parlamento. Questa guerra a un certo punto, non 20 anni fa, nel 2013, dopo processi durati anni e anni, è arrivata a una sua conclusione. Cioè Berlusconi ha perso nei confronti di un PM che si chiama De Pasquale. A questo bisogna arrendersi. Quando è guerra, hanno vinto i magistrati, cioè ha vinto un magistrato a un certo punto nel 2013.
Non è che ha vinto un magistrato.
È così, dai, tu pensi invece che i magistrati abbiano agito perché devono seguire la legge. I magistrati hanno
civile,
voluto colpire Berlusconi, punto
degli
e basta.
Organi di garanzia della magistratura,
tu
degli
ti fidi
organi
della
terzi.
Giustizia italiana?
Ma magari no, ovviamente ci sono degli errori clamorosi che sono stati fatti nella storia.
Io non mi fido tantissimo.
Ma o ci si fida degli organi di garanzia, oppure tutto finito, salta tutto, perché qualunque persona si alza in piedi e dice: "No, non è così". Ho capito, 3 gradi di giudizio.
Raffaele da Treviso, vabbè, ma questo tu è tautologico, cioè scontato, dici 3 gradi di giudizio, d'accordo, ma non è che i magistrati sono dei robot, cioè sono esseri umani.
Sì, ma non è che Berlusconi è stato giudicato soltanto da un magistrato, uno
Raffaele
solo.
Raffaele da Treviso.
Sì, buonasera. No, volevo solamente fare un appunto al buon Parenzo, cioè che conosca l'ABC del giornalismo sul caso Vendola, essendo una figura diciamo istituzionale e anche politica, fa vedere un aspetto del rapporto che c'è tra il diciamo la politica e il potere imprenditoriale.
Ma che cosa c'è di rilevante in quella telefonata da un punto di vista politico?
Ma smettila,
cosa c'è
smettila,
di rilevante in quella telefonata?
Basta con questa roba qua,
che
hai criticato 1000 persone per i loro comportamenti,
ma
e adesso non critichi Vendola per quella vergognosa
telefonata, quella
in cui
telefonata
fa capire che c'è un rapporto stretto tra lui e uno dei Riva, lui il paladino
rideva di una
contro gli industriali. Smettila.
Rideva di una situazione, ma quale paladino degli industriali?
No,
rideva di
no,
una
paladino,
situazione.
Lui si erge a paladino dell'ambientalismo, contro i capitalisti.
Io sono
eccetera,
il primo
dai,
che
su.
Dico criticate Vendola per le cose che non fa,
ma
non
c'entra?
Per le stupidaggini. Quella telefonata non ha alcuna rilevanza
Raffaele,
politica.
Allora...
E farla riascoltare se hai coraggio, così la gente valuterà.
Ma per me è indicativo, cioè il modo di pensare di una persona che dovrebbe essere coerente invece alla fine. Ma comunque, cambiando anche discorso, e poi lascio, perché so che avete abbastanza telefonate, sulla questione della stamina, c'è un aspetto che lo sottolineava per quanto riguarda l'efficacia di certe soluzioni. Sì. Io ricordo che abbiamo fatto anche un libro, adesso dal punto di vista diciamo medico non saprei interpretarlo, però l'olio di Lorenzo è una di quelle diciamo di quegli esempi che testimonia il fatto che dopo moltissimo tempo ne è stata provata l'efficacia. Però quante battaglie hanno dovuto sostenere quelle persone, cioè quella coppia per prima di portare a termine la cosa. Tutto qua.
Grazie Raffaele.
La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il petto su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato.
Ma dai.
hai fatto Parenzo, cioè, tu sei veramente un dramma per questo paese, guarda.
Allora,
non lui, ex Minzolini, del TG1, io sono un dramma per questo paese.
Mezzo milione di euro di stipendio? È un grande.
Ma io sono un dramma. Un grande. Io.
Parenzo, fai ridere.
Tu quando facevi il direttore del TG1 invece.
Allora, chi non subisce parodie non è nessuno, adesso non è che mi sto autoincensando, caro Parenzo. Però un po' sì. E allora, trasmissione su Radio DJ ormai è diventato un tormentone, però alla fine sono ripetitivi, come tutte le cose. As Gone Away. Sentite, imitano me, credo, ogni volta imitano me con un accento romano che qualche volta c'è. Vabbè, sentiamo.
Ah, ho capito qual è.
Qual è?
Sì, quella che abbiamo fatto nella televisione, una puntata avete fatto.
Bravissimo, sì, quelle.
E poi mi hanno cacciato.
Vabbè, ma non si è infilato il dito nella piaga, scusi, non lo so. Che faccio, gode che mi hanno cacciato dalla televisione, non lo so.
Hanno fatto bene, perché per me sei un coglione.
Come un coglione, scusi, come ti permette?
Ma te come ti permette?
Ma non ce vai i bambini davanti, scusi.
E adesso sono andato da un'altra parte.
Lei è un mostro, lo sa?
Sì, te sei un coglione.
Va bene, dai, butta giù a Erode qua un attimo, così mi liberi la linea per chiamare l'avvocato e quel relasto.
Non è male, dai.
La voce non è esatta, però insomma.
Ricadica. Ancora.
Bruciani, la Zanzara, Radio 23. Francesca Pascale, la fidanzata di Berlusconi. Fidanzata, lui ha 77 anni, Fidanzata di Berlusconi, si appella al Papa, gli scrive, dice: mi riceva e ascolti la tragedia. Tragedia di Silvio Berlusconi, via. Renato Monzabrianza. Dica.
Sono problemi suoi, a me non mi interessa Berlusconi, non mi interessa niente.
Sono cazzi di Silvio, dice lei.
Bravo.
Ma secondo lei il Papa quando riceve sta lettera che pensa?
Ci deve dire
cioè, così provo, avrà comunque destinato una parte del budget del suo episcopato alla carta igienica, immagino, al Papa. Siamo come
lei, siamo come lei. Vabbè.
I testi sono verosimili.
Cornute che non sono altro. Questi sì. Sono dei cornuti.
Ma chi poi? Chi? Allora,
quelli capire. Che dicono questi.
Questi sono dei cornuti. Rocco, provincia di Como.
Pronto, Cristiani.
Vai.
Buonasera. Avete aperto la trasmissione con ironia e continuiamo su quel passo qui. State la politica.
Se vuole continua, se no.
Nel PDL c'era dentro di tutto. Falchi, colombe, pitonesse e pezzi di merda. I pezzi di merda se ne sono andati.
Cioè,
adesso non aveva fonda, non dovevano aver paura, perché galleggiano lo stesso.
Ma chi poi sarebbero anche quelli che sono andati via? Per esempio, che Formigoni che è venuto da noi.
Ospite che se n'è appena andato, spero che sia ancora lì, però non doveva andare via, perché lui galleggia lo stesso, poi anche di color celeste, lo notavano, non schiacciava nessuno. Lui stava lì, perché anche dagli adesso alla pitonesa degli. Il tuo padrone, ma lui è stato fino a ieri al suo servizio a non stargli le scarpe e adesso si lavetta, gli se la prende con la pitonessa. Ma si dovrebbe vergognare, cazzo. Si dovrebbe vergognare. Tutto sì. Qua.
Vabbè, Antonio tutto da Pescara, tutto qua. Ha detto quello è un pezzo di merda, un infame, un traditore. Tutto qua.
È normale.
Rocco, lei che cosa fa questa sera?
Ma cosa vuoi che fa?
Cosa fa? Arriva a casa e picchia sua moglie. Che
ma
fa?
Che vuoi che fa?
Rocco?
Hola?
Che fa?
Che fa adesso? Fa un ride da qualche parte? Che fa?
Faccio camionista io di professione. Ascolto la radio tutto il giorno su Radio 24. Mi piace la politica, la seguo.
Sì.
E non mi piace sputare nel piatto dove ho mangiato fino a ieri. Non è che vado a casa e picchio mia moglie, come dice il cretino lì che c'ha lì di fianco.
No, qui è stato il suo amico,
Qui
è stato il suo amico.
Però scusi, Rocco, ma questa era una battuta, ovviamente. Però
è stato il suo amico.
Se lei incrocia Formigoni, che fa? Se lei lo incrocia per strada, Formigoni oppure Alfano, che fa? Lo mette sotto col camion?
No, ma ci mancherebbe, gli dico. Mi piacerebbe dirglielo in faccia, perché uno deve essere coerente nella vita. No, io abito vicino alla Svizzera. In Svizzera uno nasce democristiano, muore democristiano. Non gli va bene, dà le dimissioni e se ne va. Non salta di palo in frasca per star seduto.
Ma uno può anche cambiare idea alla volta, no?
Ma cosa può cambiare idea? Io non sono mai stato indagato. Lui è come Penati. A prima o dopo pagherà anche lui e pagherà anche il signor Formigoni, perché mica non è stato indagato. Andiamo al tempo a tempo come ha fatto con Silvio.
Ciao caro, dove sta andando col camion?
No, è a casa.
No, sono a casa adesso, sono appena arrivato dalla Malpensa.
A casa, tranquillo.
Sono già a casa, la ringrazio.
Allora ritirati, ciao, buonanotte.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao, fatti un sonnellino, ciao. Fatti un sonnellino.
No, Maria... ma ci mancherebbe.
Ma io, sei sposato, Rocco?
Io sì, ho anche una figlia di 22 anni, mi leggo un bel libro, mi devo addormentarmi.
Oh, ottimo. E tua moglie la lasci lì così?
Vabbè, che deve fare con la moglie? Che
cosa ci vuoi fare? Ormai abbiamo anche una certa età.
Ah, beh, certo, questo. Poi dopo 22, dopo quanti anni di matrimonio?
Questo che c'è.
Vorresti venire qui a vedere se è tutto a posto, regolare?
Quanti anni di matrimonio? Non ho capito.
36.
Mamma mia, come fa? 36 bravo. Anni. Dopo 36 anni non si fa più niente, mi sa. Vabbè, esatto.
Lui l'ha detto, che lei può anche dire che si faccia i fatti suoi, signor Cruciani, non è che deve rispondere per forza.
Grazie. Oh, un moderato, una persona tranquilla, calma. Salvatore Lezzi, rappresentante dei Disperados, così si chiama. Signor Lezzi?
Nulla di buono vedo.
Allora.
Buonasera. Scusi, mi può dire una cosa? Perché lei ha dato in testa quel quadro con la croce celtica al signor Bertazzoni, giornalista di servizio pubblico?
Allora, io a parte l'ho appoggiato in testa.
Sì, ma no,
il signor Bertazzoni. È sempre il solito provocatore.
Come, scusi?
È sempre il solito provocatore.
Ma come provocatore? È andato lì a dire che cos'era, perché lei è venuto con la croce celtica? Lei tac testa gliel'ha data.
Io glielo volevo spiegare, ma tu sempre con che la faccia da provocatore, come la trasmissione di Santoro. La televisione ha fatto vedere che provocava tutti in televisione.
Ma non è un buon motivo per appoggiare, come
allora,
dice lei,
il segno della celtica, lo spiego subito, il segno della celtica, diciamo, sia una rivoluzione, ma è una rivoluzione non di me stessa. Che l'Italia si deve svegliare su tutto questo che sta succedendo.
Certo,
non è possibile che protesta una persona e tutti stanno a casa. Questo è il problema. La certica è sintomo di rivoluzione. Questo
di
è.
Rivoluzione. Bene. Scusi un attimo, signor Lezzi, io voglio capire una cosa.
Certo che è il simbolo che la dovrebbero venire ad arrestare subito.
Lei l'ha appoggiata sulla testa, dice lei, signor Lezzi, l'ha appoggiata, no?
L'ha dato un po'.
No, a lei ha dato un po'
sulla testa, non me lo nego,
gliel'ha tirato.
Beh, certo, non lo nego.
Non può negarlo, sono le immagini, gliel'ha tirato in testa, che nega.
Ha dato un po'
in testa. Ce l'ha appoggiato in testa, ha fatto la parte della tragicità, della stessa tragicità, come fa Santoro in televisione.
Lei ha fatto come Santoro in televisione?
No, ho usato gli stessi tempi di Santoro quando sta in televisione, tale e quale.
Tale e quale, cioè Santoro fa il giornalista, fa in televisione, il giornalista lei invece tira addosso.
Ma cos'è che l'autorizza? Cioè lei dice Santoro usa il microfono per intervistare, lei invece usa il manganello del quadro da lanciare sulla testa della gente.
Dai, su.
Santoro usa il suo metodo giornalistico per accusare delle cose che non ci sono. Io da Santoro già ci sono stato una volta, mi ha trattato nello stesso modo. 25 anni fa stava al canto con Santoro.
Pure.
Mi invitò come disoccupato e come mi fece vedere tutte le aree di Capone che ho morte a te, perché io non avevo idea.
Sì. Ma scusi un attimo.
Sì.
Ma scusi un attimo, ma lei è sempre disoccupato, da pure 25 anni fa è disoccupato e anche adesso.
Sono un lavoratore che lavora con consorzi di bacini per la raccolta differenziata e non ricevo le mensilità da 13 mesi. Ti figuri?
Vabbè, comunque. Scusi un attimo, però, signor Lezzi, io voglio capire una cosa, ma lei è fascista?
Sì, non rilego, sono fascista.
È fascista, bene.
Dove si trova lei esattamente?
Adesso, io dove mi trovo in questo momento?
Sì, dove si trova?
A Napoli, dove si trova?
A Napoli mi trovo, dove mi trovo?
In quale zona di Napoli?
No, perché lui vuole...
In quale zona di... Risponde adesso, in quale zona di Napoli?
Ma perché vuole mandare la polizia?
Dai, buono, che ci penso io.
Centro storico.
Appello al commissariato del centro storico di Napoli. Per cortesia, urge, volante con 4 agenti a bordo.
Ma perché?
Uomo pericolosissimo che tira quadri sostenendo che non fanno male sulla testa delle persone.
I comunisti che devono fare a lui? Vogliono 7 volanti per i comunisti.
Scusi un attimo, ma allora oggi ci vorrebbe un Mussolini, secondo lei?
Eccolo.
Ah, sì.
Domanda scontata, scusa, che domanda
fa?
Ma troppo poco, no?
C'era Mussolini, scusi?
Io non tenevo 14 mesi di senza cimento da 14 mesi, sicuramente.
con questa cittadina che sta parlando mi trovo in questo modo.
Cioè lei dice io non ero disoccupato se c'era Mussolini. Beh, questo è un ragionamento interessante.
Io disoccupato non ci sono, io sono un lavoratore non licenziato che lavoro e non prendo la serietà da 14 mesi.
Ecco, secondo questo lei se tutti i suoi problemi non ci sarebbero se ci fosse Mussolini, giusto?
Io in questo momento non mi troverei come ci sono senza mensilità, comunque vado a lavorare e non percepisco lo stipendio.
Scusa, l'altro giorno
mi dovete dire voi, mi dovete dire capire... voi.
Sì, mi dica, caro.
Mi dovete dire voi, mi deve dire tutta l'Italia. Un lavoratore che la mattina scende alle 7 e fa 6 ore lavorative, non viene pagato. Secondo voi, cioè, che Italia è? Che governo?
Che Italia
c'è?
È? No, ma per carità.
La televisione a riderci in faccia.
Però scusi,
i deputati
signor...
di qualunque schieramento politico.
Scusi, signor Lezzi. Io degli assassini, benissimo. Lei, io vorrei capire una cosa. Lei però cosa diavolo ci è andato a fare sotto Palazzo Grazioli l'altro giorno? Cioè lei è, vabbè,
per incontrare i parlamentari, il mio presidente della Regione Campania, è pagato, perché non sono mai capace di acchiapparli a Napoli, puntano da tutte le parti.
Ma scusi, ma lei che stava facendo sotto Palazzo Grazioli, dove c'era Berlusconi?
Io stavo protestando con i parlamentari e i miei consiglieri regionali che stavano qua là, perché non ci danno ascolto su
ma
questo
Berlusconi
problema.
Non c'è, Berlusconi non c'entra niente allora?
No, non c'entra niente Berlusconi, poco me ne fotteva da Berlusconi, io sono andato a dei padri, siamo andati.
Cioè lei quando vede un po' di casino...
Scusi un attimo, ma lei sostiene...
Quando vede un po' di casino, certo. Disoccupato di Napoli, parte con la sua macchinetta, prende con il suo quadro, sempre non si sa mai, ma lì c'è una
manifestazione... Siamo lavoratori, non disoccupati, siamo lavoratori.
Scusi un attimo, ma lei sostiene Berlusconi? Sostiene Berlusconi o no?
No, non lo sostengo Berlusconi, perché c'è un gruppo parlamentare, di Berlusconi che serve solo a se stesso, senza salvare i problemi della gente.
Scusi, ma secondo lei in Italia ci sono troppi immigrati?
Sì, sono troppi, ci stanno tagliando tutto.
Ci stanno tagliando tutto, sì. Troppi negri, tutto. Per esempio, troppi negri.
No, non è un problema di negri, bianchi. Non ci dimentichiamo le parole del grande Duce e lo ritorno appena a dire che sono
un ricordiamo, le ricordiamo.
Ricordiamo, Volante 4 a Napoli, centro per un fascista da fare.
Sì.
Lo dico io in questo momento, no?
Qual è la frase?
Attenti alla razza gialla, la razza gialla è arrivata.
Attenti alla razza gialla, disse. Quando lo disse il Duce? Quando lo disse il Duce?
Lo disse il Duce,
un comizio a Torino. E abbiamo Salvatore Lezzi, l'uomo che ieri, giovedì, mercoledì, quando è stata la decadenza di Berlusconi, ha tirato un quadro.
Ancora questo.
E Lezzi, ma com'era quella roba lì, di vetro? Com'era quella roba là?
No, non era di vetro, la plastica che stava su.
Però Duca non gli ha fatto niente, ha fatto tutta scena,
Che si deve fare? Che si è fatta? Si è stato solo appoggiato la tragicità della persona.
Ma stava facendo delle domande, ha detto semplicemente che cos'è quella croce cettica, l'avete praticamente aggredita e batte.
No, lui ha ripreso solo in quel momento là, deve riprendere prima quando istigava lui.
Che istigava? Perché? Che
faceva
diceva?
Delle domande,
che diceva?
Dai, insomma.
Diceva cosa volete qua, perché noi eravamo tutti esasperati che c'è un problema che è grande.
Ma che diceva? Non ho capito perché vi ha provocato, che diceva signor Bertazzoni?
Diceva voi qua che state a fare gli steratos, chissà come adesso con la sinistra, noi volevamo discutere perché non era una domanda che doveva fare a noi, perché noi stavamo là solo un problema di lavoro.
Ma uno può fare qualsiasi domanda, no? Qualcuno gli ha detto ti uccido.
Uccido. Tanto Santore per televisione ha ucciso tutti, Santore. Il bravo della televisione con 15.000 era al mese, il bravo, beato lui.
E che sarà mai che uno dice ti uccido?
Normale, girare per le piazze.
Ma lei
che
ha detto? Dice, io sicuramente non l'ho detto.
Beh, l'ha detto uno dei suoi amici.
Non c'è la possibilità di farlo.
Ma l'ha detto uno dei suoi amici che erano lì.
Uno dei suoi scagnozzi.
Io non lo posso dire perché non l'ho sentito di ucciso.
Scusi un attimo, a proposito, ma...
A quale prossima manifestazione parteciperà lei adesso? A quale prossima gazzarra?
Le manifestazioni a fianco di
tutte. La troviamo tutte.
Scusi, signor Lezzi.
Sempre col quadro,
ma non è che in Italia
sempre
oggi...
il quadro non sia mai
il quadro è stata una cosa per svegliare le anime.
regalata apposta per quello che
succede. Scusi un attimo, signor Lezzi, ma non è che in Italia ci sono troppi froci, no? Oggi?
I froci è un problema loro, non è un problema mio. Se sono froci è un problema loro.
Ma perché è un problema? Magari a qualcuno piace prenderlo nel
però
culo.
Però se sono disoccupati diventa un problema anche suo, visto che lei.
Non è un problema mio, i froci se la vedessero loro con chi è frocio, eppure quello che vogliono loro vogliono fare. Sicuramente sono contro i gay, però noi ma non mi dà.
Ecco, cosa vuol dire essere contro i gay, signor Lezzi?
Non l'adozione, i bambini devono stare con la coppia reale, come c'è creato il Padre Eterno.
Sì. Il Padre Eterno, ma lei li metterebbe così?
Ma lei ha figli?
No, non arriverebbe a niente. Sono persone umane come tutti quanti, hanno una malattia e rispettiamo la loro malattia.
Ma non sono malati, non hanno nessuna malattia.
È una malattia genetica. Cioè, io non voglio, ma parliamo delle cose serie, però se mi avete chiamato parliamo di cose del lavoro, dei disoccupati.
Lei non è però proprio l'economista che uno chiamerebbe per affrontare questi temi.
La prima chiamata, ma mi pare che vogliamo scherzare sul problema serio. Scherziamo.
Secondo lei, noi adesso non scherziamo noi, mettiamo le cose a posto. Secondo lei, la radio stia zitto. Secondo lei, noi della Radio 24 chiamiamo lei per parlare di economia? Lei è pazzo completamente? Cioè chiamiamo lei...
Parliamo dei problemi veri.
Chiudiamo su questa cosa, Lezzi, chiudiamo su questa cosa. Io voglio capire da lei, ma lei veramente pensa che arriva Mussolini, un nuovo Mussolini risolve tutto? Sì, lo pensa.
È la stessa mentalità che non lascerà più, come un giocatore di pallone, come Maradona non escono più, come Mussolini non lasceranno più.
Non ci crede, no? Come si dice?
Non ci credo.
Si stava meglio quando si stava peggio.
Io guardo in televisione, mi vedo sempre i film bianchi e neri, ma è a colori, è difficilmente che me li vedi a colori.
Vabbè, quelli sono cazzi suoi, però ci vedi i film a colori, scusi.
Per farsi capire, che si vive.
Per carità.
Che si vive.
Vabbè, vuole dire al signor Bertazzoni qualcosa che magari ci è rimasto male per concludere?
Chieda scusa.
Io comunque con gesto che ho fatto mi scuso pure alla fine. Sono gesti che non si fanno, ho capito male. Comunque mi scuso pure con Bertazzoni.
Bene, grazie Iezzi, arrivederci. Grazie,
buonasera. Ciao.
Viva il Duce!
Nome Moleste Moschito.
L'Italia si sveglia.
Non mi moleste mosquito.
I fascisti sono così.
Ma portatelo via subito.
Non mi moleste mosquito.
Antonio, provincia di Siracusa, buonasera.
Buonasera a voi. È piacere di sentirvi anche. Stasera mi sto divertendo, ma devo dire, tra virgolette, ho chiamato per dire qualcosa su Formiconi. Che ieri sera da Santoro mi sono divertito tantissimo. Mi sembrava di vedere una pagina di teatro da camera inglese. Complimenti al regista.
Perché?
Sembrava l'onorevole Santanchè e l'onorevole Formiconi sembravano una coppia di separati in casa e poi se ne dicevano un po' così lividandosi
ormai c'è un nuovo format televisivo che è quello di mettere insieme un rappresentante del nuovo centrodestra e uno di Forza Italia.
Hai fatto la trasmissione.
In particolare Sallusti, Santanchè da una parte e che ne so oppure Mussolini e poi dall'altra parte Formiconi, Cicchitto, uno dei due a turno, capito?
Sì. No, però voglio dire un'altra cosa, appunto, complimenti per la scena, perché sembrava una scena di teatro inglese. Complimenti al regista. E senta, voglio dire che Formiconi, che adesso fa tutto l'anti-berlusconiano, in effetti lui, secondo me, io scommetto a chi dice il contrario, lui c'ha un contratto per la figlia di Berlusconi, ma attenzione, non è Marina la Grande.
Non ho capito.
Allora, secondo me, io scommetto a chi dice il contrario, c'è un contratto di amicizia e di affetto, di futura politica, tra Formiconi e l'ex presidente Berlusconi. Che cos'è questo contratto? Che lui, Formiconi, aiuterà la figlia di Berlusconi, ma non è la Marina, ma è l'altra, quella che ha il Milan. Perché Formiconi è un grande milanista e ha portato il suo amico Maldini.
Ma che c'entra, scusa?
E la Barbara, no, perché Barbara entrerà in politica, non la Marina,
Barbara,
questo lo dico.
Vabbè, questa è la sua previsione, va bene, vedremo.
Entrerà tramite il collegio regionale Lombardia.
Vabbè, ma questo adesso è presto, la regione, si è votato da poco la regione, ha voglia a te, cioè Antonio, mica è una roba di adesso.
Maroni, dai.
Va bene, Enrico da Modena, buonasera.
Sì, buonasera a tutti. Niente, uno dire una cosa riguardo alla ricerca di Vannoni, che mi fa ridere chiamarla ricerca, perché sono medico, mi occupo anche di biotecnologie. In sostanza è ovvio a chiunque, anche non medico, che non ci sia alla base nessuna ricerca seria, e il fatto che poi lo Stato in generale, diciamo, che imponga degli iter scientifici per cercare di produrre delle ricerche scientifiche che abbiano valore, non significa che vogliono bloccare una cura, significa che semplicemente vogliono accertarsi che questa sia una cura sicura. E invece purtroppo questi personaggi, Vannoni come altri, che non sono niente nessuno, fanno leva sulla disperazione di molte persone che credono sempre comunque nel complotto alla fine, perché chi si sente abbandonato dallo Stato, perché lo Stato, comunque la medicina tradizionale in generale, non è in grado di produrre.
Sì, però lei non è che ha dato un elemento in più, una cosa, eccetera. Secondo lei questo qua, da quello che ha sentito, da quello che ha letto, è un ciarlatano oppure no?
È un coglione ciarlatano.
Oh, benissimo, un coglione
ciarlatano. È una persona pericolosa.
Benissimo, Marco, da mio questo volevo sentire. Al di là del fatto, sì, ci sono quelli che sostengono quello che sostengono quell'altro. Un attimo.
Chi è questo?
Maurizio Lupi?
Sì.
Buonasera, sono Cruciani, come sta?
Parenzo, salve.
Disturbiamo? Pronto?
Ha chiuso.
Amico mio, eh.
Non è Maurizio Lupi il ministro delle infrastrutture e trasporti?
È quel signore il quale avrebbe detto davanti ai giudici che i lettori MP3, la Wii e i videogiochi comprati per i figli e messi in conto a noi, a te, a me e a tutti gli altri.
Sono Lupi.
Sono utili per intrattenere i figli durante le nostre riunioni.
Capito? Un attimo,
utili per intrattenere i figli durante le nostre riunioni.
Non può permettersi di sbattere il telefono in faccia così.
Marco da Milano.
Richiamiamolo.
Adesso mi verrebbe da dire. Pronto?
Sì, Lupi? Pronto, buonasera.
Sì, no, è Marco da Milano.
Ma chi se ne frega?
Sono in linea?
Sì, dica.
Niente, io volevo associarmi a quello che ha detto il dottore che ha telefonato e definire a dir poco ciarlatano Vannoni, il professor Vannoni.
Sì.
Beh, no, ma ragazzi, io sento una forte eco, non riesco a capire molto. Comunque, quello che ha detto in trasmissione è una serie di falsità inenarrabili e non ha una sola prova a dimostrare quello che ha detto. Nel filmato che è scomparso di Fiorello, ha asserito che la sua cura risolve i problemi di 120 malattie. Sì. Ma siamo una fantascienza o qualcosa di serio. Lui parla di cartelle cliniche, perché non ne mostra almeno una sul suo sito? Giusto una, non le mostra.
No,
quindi,
non le mostra anche,
noi ce l'ha fatta
vedere. A noi ce l'ha anche fatta vedere, ma il punto non è questo. O uno si fida della medicina ufficiale, che ha detto attraverso delle commissioni ufficiali che questa cura non ha alcun valore, oppure uno non si fida e allora affronta quest'altra strada. Silvano da Bergamo, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Niente, volevo dire, io sono un autotrasportatore, prima mi sono fermato a fare del gasolio a 1,773 euro.
E allora?
Allora mi domando, questa Italia ormai che non c'è più, come prime notizie abbiamo l'Italia che si è sfracellata, stiamo a parlare in prima notizia sul telegiornale di Galliani e del Milan, ma ci stiamo rendendo conto di dove stiamo andando.
Silvano, però abbia pazienza, non è che si può pensare alla benzina ogni giorno, all'aumento della benzina ogni giorno. Cioè, se ne parla anche. Dopodiché oggi la notizia è quella di Galliani che lascia il Milan, perché Galliani rappresenta un pezzo di storia del Milan.
Non
Berlusconi.
Diceva, forse perché non sarò tifoso, non lo so.
Ho capito, ma non è bisogno di essere tifosi.
Dica.
È anche una notizia politica.
Lui vorrebbe un telegiornale in cui ogni giorno capito? C'è gasolio.
Ma anche Letta che viene a dirci che non paghiamo l'IMU e poi ci troviamo che dobbiamo pagare l'IMU. Queste sono
prese.
Che notizie bisogna dare?
Questo ha ragione, però. Questa ha ragione. Questa vergogna, questo balletto in cui hanno detto che non si paga l'IMU, adesso pare che in parte si paga pure sulle prime case, eccetera. Su questa ragione. Roberto da Roma.
Ciao, buonasera, signor Cruciani.
Dimmi.
Allora, io le do ragione al 100% per come si devono comportare con i NOTAV.
Io non ho detto come si devono comportare, io ho detto semplicemente che non devono spaccare la testa alla gente, non devono tirare addosso ai carabinieri e tutto.
No, io sono proprio menato.
Ma chi deve menare a chi?
I poliziotti e i NOTAV. Perché non possono venire nelle città. nelle città fasciare la mia città, l'altra città, non esiste al mondo, perché le paghiamo noi, bruciano i cazzonetti e li paga il popolo.
Va bene, va bene, grazie, fammi sentire. Va bene, abbiamo capito, fammi sentire Silvana da Genova perché dobbiamo concludere. Silvana?
Buonasera a tutti quanti. Dimmi, veloce. Io vorrei solo difendermi, non da bigotta, non da che cosa, però da cristiana, perché da mi cristiana. Sto sentendo veramente perseguitata su, cioè in ogni servizio o in qualsiasi cosa. Sì, li mettete da parte. Parlate un po' cosa? Anche dei musulmani. Io come donna, da cristiana,
dei musulmani.
Loro come la vivo veramente male.
Ma perché lei ci vuole far chiudere la trasmissione? Noi non parliamo né di cristiani né musulmani. Ma lei è impazzita, cioè.
No, perché parla gente che si mette
ha sbagliato numero. No, ha sbagliato numero.
Voleva chiamare Radio Imam.
No, Radio Maria. Radio Maria, voleva parlare con Radio Maria. Ha sbagliato, ha sbagliato.
Questa è la zanzara.
Chiami dopo, chiami alla trasmissione dopo. Ah no, forse non ci sono gli ascoltatori. No, dopo
chiami
le 21.
A Focus Economia, no?
No, domani, però non c'ha ascoltatori.
E allora chiami dove gli pare.
Ma chiami dove gli pare, non chiami qui. Ci sentiamo lunedì 18:30. Ciao.
Arrivederci.
Ma se io non potessi permettermi un servizio di sicurezza che salvaguardi la mia vita, potrei stare qui adesso a parlare con voi. Non lasciatemi da sola. Ho bisogno del vostro sostegno.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8.
Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Prenda atto che ormai è tutto finito.
Radio 24. La passione si sente.